Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.
Serie A, ultimo atto, la Juve tenta il piano Champions, vincere contro il Bologna e sperare che Napoli o Milan pareggino, un obiettivo mai fallito negli ultimi 10 anni che cercherà la Juventus di ottenere fino alla fine. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia e da Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati, giornate caldissime come lo sono già state le ultime, no? Le ultime settimane per una Juventus che deve per forza di cose cercare di ottenere qualcosina negli ultimi 180 minuti, si è ridotta a giocarsi praticamente una stagione negli ultimi 180 minuti tra la finale Coppa Italia e l'ultima partita contro il Bologna. È tempo di vedere se sarà una stagione magari raddrizzata in parte nel finale in extremis, oppure sarà veramente una stagione storta dall'inizio alla fine.
La domanda è questa per quanto riguarda la prima ora di terzo tempo, uh-huh, e magari anche più avanti. Ovviamente andremo a parlare moltissimo della sfida vinta contro l'Inter, sì, allo Juventus Stadium, con un po' che polemiche, con un arbitraggio a dir poco rivedibile da parte di Calvarese.
Abbastanza rivedibile.
Il tuo voto sul Messaggero?
Diciamo meno di 4.
No, diccelo.
3.
Tre, ok.
Tre, sì, perché
Abbastanza severo.
Però ci sono stati dei 4, anche dei 3. Secondo me ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare, in un senso.
Quando un arbitro va a rivedersi la decisione attraverso il VAR
e comunque
e cambia idea,
è comunque un errore, però cioè, allora,
quella è la domanda. È un errore, quanto è grave correggere l'errore?
Sì, meglio correggere che non correggere. Meglio correggere che non correggere. Sta di fatto però che a velocità normale non l'ha visto. Poi si può entrare nel merito se fosse rigore o meno. Detto questo, su 3 episodi praticamente ha cambiato idea, quindi oggettivamente qualcosa non è andato nel verso giusto per Calvarese.
Certo.
Si può entrare nel merito che abbia fatto bene o male a cambiare la sua decisione. Detto questo, già di per sé partire con 3 episodi che tu hai valutato in modo differente, opposto rispetto alla revisione poi VAR, la dice lunga sul tipo di giudizio che bisogna applicare alla sua prestazione. Condita poi con altre situazioni come il secondo giallo Bentancur, che non stava né in cielo né in terra, quindi
d'accordissimo, ne parleremo
da lì il voto
con un ex arbitro
nel corso
della puntata dell'on field review in generale, ecco, del VAR e della sua applicazione, annoso problema. Detto questo, una buona Juventus contro l'Inter, proiettandoci alla gara contro l'Atalanta di mercoledì. È una stagione che si gioca, come hai detto, in 2 partite, in 180 minuti. Con quale sensazioni? Noi vi chiediamo questo, ecco, la Juventus meriterebbe, al di là ovviamente delle speranze legittime, considerando comunque una quota Champions che è sempre più alta rispetto alle passate stagioni, ne parleremo anche di questo nel corso della puntata. Ecco, la Juventus meriterebbe quanti rimpianti, Albi, per quei punti lasciati là?
Tantissimi rimpianti. Sono quei rimpianti, quei punti lasciati, segnano poi la differenza in classifica tra un Inter che ha fatto un buon girone di andata, un ottimo girone di ritorno, ha perso pochissimi punti, ha perso con la Juventus allo stadio, ma diciamo che nel girone di ritorno non aveva mai perso.
Sì.
È una Juventus che invece ha lasciato parecchi punti per strada, e soprattutto contro le medio-piccole. Questa è un po' la differenza, e al netto poi di ogni discorso, di ogni giudizio, la differenza dei punti in classifica tra l'Inter e la Juventus al momento è data soprattutto da queste prestazioni e queste sconfitte e questi pareggi.
Ormai a freddo, Albi, che Juventus è stata quella che è stata in grado comunque di superare, di battere l'Inter?
È stata una Juventus diversa rispetto a molte, quasi tutte sue ultime uscite, più compatta, con più equilibrio, con più idee di gioco, nonostante anche qualche difficoltà probabilmente a svilupparlo nella maniera sempre corretta. Però secondo me è stata una Juventus che almeno aveva un'idea, poi magari alcune volte non riusciva ad applicarla al 100%, però molto spesso l'ha applicata al 70, al 75, all'80, a volte il 60, però si è visto qualcosa, si è visto che la squadra aveva voglia, che i giocatori correvano, si sacrificavano tutti l'uno per l'altro, cosa che non abbiamo visto sempre ultimamente. Si è vista un'idea di gioco dietro, una mano dell'allenatore che ha fatto anche delle scelte a posteriori giuste, come quella di sacrificare tra virgolette Kulusevski, seconda punta, più che altro seconda punta in marcatura su Brozovic, schermando di fatto una delle fonti del gioco dell'Inter che nelle ultime uscite proprio contro i nerazzurri ti aveva messo parecchio in difficoltà. Quindi forse un Pirlo che sta facendo vedere qualcosa di buono, ecco, da lì poi a giocarsi la riconferma ce ne passa assolutamente. Però secondo me in questa partita si sono viste molte cose che sono mancate nelle ultime uscite della Juventus.
Quando pronti via ti sei accorto ovviamente a un'ora del fischio d'inizio della presenza di Kulusevski e non di quella di Morata o di quella di Dybala, ovviamente.
Sì, ho detto oibo,
così,
chissà. Sì, pensavo che ci fossero delle problematiche magari fisiche di cui non eravamo a conoscenza nei confronti di Dybala o Morata.
Punto è arrivato, sì.
Probabilmente Dybala ha deciso di farlo riposare un pochino anche per la Coppa Italia. Morata magari non è al 100% e allora ha deciso, guarda, mi gioco la carta Kulusevski che mi torna utile anche più in copertura. Di fatto, secondo me, ha fatto un bel lavoro Kulusevski. Non è stato molto preciso sotto porta, ha avuto qualche chance, è stato abbastanza pasticcione, però il suo lavoro in schermatura su Brozovic l'ha fatto molto molto bene. Nel primo tempo l'Inter ha fatto grande fatica a costruire gioco, ad avere una manovra fluida e anche a farsi pericoloso dalle parti di Szczęsny. Poi ha avuto qualche occasione, però di fatto Brozovic, diciamo che l'ha quasi neutralizzato Kulusevski. Quindi mossa azzeccata di Pirlo.
Effettivamente, sì, però fa specie, no? È anche un po' l'emblema di questa stagione, che è la penultima partita.
Forse.
La più importante dell'anno, considerando il cammino. Sì. Ecco, tu ancora una volta sperimenti e comunque ti va bene questa volta. Con Kulusevski poi è stato costretto a uscire in corso d'opera in virtù dell'espulsione di Bentancur, esatto. Ma quella è un'altra storia. Note vocali al 340-54-25-324, sentiamo.
Ciao ragazzi,
Rossella.
Buonasera, sono Rossella. Allora dai, abbiamo avuto questo piccolo miracolo di una lucina di speranza ancora accesa. Dobbiamo prenderla a volo e dobbiamo approfittare.
Certo.
Innanzitutto andiamo a vincere con il Bologna, però
necessario.
Ovviamente io mercoledì voglio anche vincere la Coppa Italia, me la voglio mettere in bacheca, perché ai trofei, ragazzi, non si può rinunciare, non si barattano assolutamente. Dobbiamo vincere con il Bologna e sperare, quindi abbiamo questa piccola speranza a cui attaccarci. Ovviamente tutto, ci tengo a precisare che non può cancellare una stagione dove veramente in questo momento ti arriva tanto tanto rammarico, però dai, siamo la Juve fino alla fine. Ciao ragazzi.
È una stagione intermittente, diciamo così,
molto intermittente.
Ci si augura evidentemente
più ombre che luci, secondo me.
Possa avere più luce nel finale, no? Fino alla fine,
sì,
questo.
Basterà questa
è
luce
il claim bianconero.
Esatto, a rendere una stagione amara meno amara. Meno amara sì. Non nulla più, perché comunque è una stagione molto al di sotto delle aspettative dal punto di vista sportivo, al momento fallimentare. Se poi andiamo ad aggiungere una Coppa Italia, qualcosa in più ci sarà. Se poi andiamo ad aggiungere una qualificazione in Champions, probabilmente non si parlerà più di fallimento, ma si parlerà di
una
Juve, esatto, transizione con dei passaggi a vuoto d'obbligo. Chiaramente se non si raggiunge la qualificazione in Champions e non si vince la Coppa Italia è una stagione assolutamente fallimentare dal punto di vista sportivo.
È più importante la sfida contro il Sassuolo o quella contro il Bologna?
Contro l'Atalanta o contro il Bologna?
Chiedo scusa, giocata allo stadio di Reggio Emilia,
esatto.
Per quello che è stato il Sassuolo.
Sono tutte e due, secondo me, hanno la stessa importanza. La prima mette in palio il trofeo, la seconda mette in palio la possibilità di andarsi a giocare un trofeo, e che trofeo, la Champions l'anno prossimo, quindi hanno entrambe, secondo me, la stessa importanza. Nell'immediato forse più quella contro l'Atalanta, e in prospettiva sicuramente più quella contro il Bologna, perché un'eventuale non qualificazione alla prossima Champions, secondo me, darebbe il via a una politica di ridimensionamento oggettiva dal punto di vista sportivo, dirigenziale e di campo. Quindi con l'Europa League, per intenderci, Ronaldo non credo che rimarrà, Dybala al di là dell'Europa League non credo che rimarrà, altri campioni potrebbero andare via. Stessa situazione si può poi tradurre alla dirigenza, no? A molti dirigenti, quindi attenzione, perché senza Champions League qualcosa cambierà, molto cambierà.
Senti, verso la sfida contro l'Atalanta, nel frattempo Ronaldo si porta avanti, comincia non sapendo abbastanza sul suo futuro, comincia a traslocare automobili?
Nel dubbio ci portiamo qualche auto, sì, in realtà è una situazione che si ripropone, perché già nelle scorse estate aveva portato via qualche auto per situazioni di manutenzione e revisione. Questo lo dicono i bene informati. Dall'altra parte, però, proprio in questo periodo vederlo caricare 7 auto di lusso su un camion a rimorchio targato Lisbona, cioè di fatto poi la ditta che si occupa del trasloco, del trasporto, ha la sede centrale a Lisbona, ti può far venire dei pensieri, È vero che Jorge Mendes proprio negli ultimi giorni ha smentito la possibilità di un ritorno allo Sporting, però con Cristiano Ronaldo, sai, non si sa mai. È chiaro che la sua decisione arriverà a fine stagione, bocce ferme, però è anche normale da parte sua iniziare a farsi qualche domanda, iniziare a guardarsi intorno, iniziare anche a programmare la prossima stagione. Se sarà qui a Torino o no, non lo sappiamo. Negli ultimi 180 minuti qualcosa potrebbe succedere, magari cercare di convincerlo a rimanere o no. Detto questo, secondo me ci sono anche buone possibilità che l'anno prossimo non rimanga e non chiuda la sua carriera con il suo ultimo anno di contratto, ma magari si rimetta in gioco in un'altra situazione, in un altro club. Ricordiamo che ancora un anno di contratto a 31 milioni netti, difficile che trovi un club che gli possa garantire la stessa cifra, però magari anche avvicinarsi per lui potrebbe andare bene. Quindi staremo a vedere cosa succederà, ma il futuro di Ronaldo secondo me è abbastanza in bilico.
Ce l'abbiamo l'immagine con questo trasloco di automobili, magari andiamo anche a vederla grazie al prezioso lavoro in regia di Yves Roche. 340 54 25 324 per interagire con noi. La Juventus cosa si merita maggiormente in questa stagione, stando alla vostra opinione, al di là del fatto che, come hai detto, la quota Champions è sempre più alta, potrebbero non basteranno 78 punti,
no.
E quota Champions della passata stagione, quella precedente 69, 72, 73, andremo nel dettaglio anche nel corso della puntata insomma, ad analizzare questi numeri. Intanto ci ascoltiamo qualcosa grazie al lavoro di Yves Roche in regia. Anzi, facciamo così, leggo io qualcosa e do il tempo a Yves di andare a elaborare l'immagine. Allora, per quanto riguarda i nostri amici che ci scrivono, leggo con molto stupore le dichiarazioni di Evelina Cristillen. La signora si professa juventina e amica d'Agnelli, ma mi sembra che non veda l'ora che si esca dalla Super League. Vittorio, andremo anche a parlare di questo argomento,
sì,
perché
certo.
No, ce l'abbiamo? Eccola qua. Le immagini, vuoi raccontarle, essendo particolarmente didascalico, Albi, che riguardano appunto questo trasloco notturno?
Esatto, un trasloco notturno proprio di fianco, questa è la strada sotto casa di Cristiano Ronaldo, si vede bene il rodocargo, no?
Per gli amici dell'audiovisione.
Esatto,
sì.
il camion che si occupa del trasporto, e poi le operazioni di smistamento auto, circa 7-8 delle sue auto di lusso che sono state caricate sul camion con destinazione ignota. Vedremo, c'è chi dice che siano andate a fare la revisione, le manutenzioni ordinarie per lui, ordinarie non per noi, ordinarie per lui.
Ma
prima.
Quella che si fa la revisione, quella che...
Sì, noi facciamo la revisione normale all'ACI, lui
esatto,
non so
bravo,
cosa
l'ACI.
Faccia, però potrebbe essere della manutenzione ordinaria che lui prevede ogni inizio
poi ti
estate.
Attacca il bollino sul
libretto.
Esatto,
non so se lo attaccano anche lui.
A lui non lo attacca.
Oppure potrebbe essere magari l'antipasto di un addio. Ti ricordi che nel 2018 lo stesso Ronaldo è stato anticipato
dalle
sue auto.
La revisione, no.
No, è stato anticipato dalle auto che arrivarono prima di lui per riempire il suo garage. Quindi vedremo, insomma, lui è molto molto affezionato alla sua collezione. L'ultima macchina è una Ferrari Monza che ha, diciamo, prenotato nella sua visita, nell'ultima visita a Maranello.
E quella è nuova, la revisione
Agnelli,
per ora.
Quella revisione non ci vuole,
esatto.
Però le altre non lo so. Vedremo cosa succederà. È chiaro che è una suggestione che stuzzica noi addetti ai lavori e soprattutto allarma i tifosi, perché
certo.
Vedere Ronaldo che verso le 11:30 mezzanotte carica delle auto di lusso, le sue auto di lusso su un camion, ti può far venire dei pensieri,
sì,
beh, sul
poi
suo
un
futuro.
Orario abbastanza particolare.
Beh, giustamente forse per bloccare, perché in parte devi bloccare una parte della via, no, con quelle operazioni, è giusto farlo di sera. Dall'altra parte può anche sembrare, insomma, di farlo lontano da occhi indiscreti per non dare troppo nell'occhio. Boh, ognuno ha la sua interpretazione, noi riportiamo i fatti, poi voi potete leggerli come volete.
Giocate 10 euro sul 3-1 del Milan a Bergamo, poi parleremo anche della qualificazione Champions. Fondamentalmente la Juventus deve vincere contro il Bologna e sperare che o il Milan o il Napoli pareggino, perché per quanto riguarda,
sì,
appunto gli scontri diretti e la differenza reti negli scontri diretti, Juventus è giù, insomma è penalizzata rispetto ai rossoneri e alla squadra partenopea. Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao, buonasera, sono Andrea da Roma.
Buonasera.
Buonasera di Bianconera. E niente, io penso che solo la Juve poteva vincere quel tipo di partita in 10 contro 11 e vincendo quella partita si è creata il destino, la speranza in Champions League, perché poi il Milan pareggiò il Cagliari. Un'altra squadra avrebbe pareggiato quel tipo di partita e non si sarebbe creata questa fortuna dell'ultima opportunità. sta nel DNA della Juve fino alla fine. Io comunque ci credo ancora, è finita, si dice, alla fine, come
giusto,
da un po' di tempo, e dai, forza Juve, e speriamo bene per mercoledì sera,
ovviamente. Poi
per
allora,
forza, per forza.
Se contasse il merito, dovremmo avere in bacheca almeno 3 Champions in più. Nel calcio valgono solo i risultati, per cui se ci qualifichiamo l'avremmo ampiamente meritato. Ciao Gabriele da Bologna. Ma certo, sono considerazioni che noi facciamo, ecco, ragionando a voce alta insieme a voi.
Chiaro.
E durante la nostra serata, anche per capire quali siano stati i rammarichi più grandi, quali siano anche al momento, no? I rimpianti più grossi, pensando a questa stagione, e comunque che la Juventus sta portando fino all'ultima giornata ad avere, cioè, porta questa stagione ad avere ancora la speranza di qualificarsi in Champions,
sì, di solito League. La risolveva, scudetto, altre cose le risolveva prima dell'ultima giornata. Vedere comunque una Juve che arriva all'ultima giornata a giocarsi qualcosa è qualcosa di a cui non eravamo abituati nel recente passato, no? Di solito gli scudetti si vincevano prima, un po' prima, un po' dopo, cioè prima dell'ultima giornata. Comunque è difficile vedere un arrivo al fotofinish, e invece quest'anno la Juve si giocherà tanto, soprattutto gli ultimi 180 minuti, una finale e quindi un trofeo, e poi la possibile qualificazione in Champions non dipenderà solo dalla Juve, però intanto bisogna vincere, poi vedremo cosa faranno gli altri.
E saranno tutte in contemporanea, praticamente,
sì, 20:45,
no? Di domenica.
Quindi da vivere anche con noi qua su Radio Bianconera, perché ovviamente la seguiremo in diretta con un ricco pre e un croccante post.
Benissimo. Partito. A proposito di croccante, non possiamo far mancare a tutti i nostri amici le consuete amatissimo 5-5, però prima un bel po' di vocali da ascoltare.
Ciao ragazzi, è lo zio Daff.
Zio Daff!
Federico come squilla dopo i risultati di domenica. Io finalmente dopo 2 anni ho visto di nuovo 35 minuti del secondo tempo della mia Juventus.
È vero, è vero.
Quella voglia di soffrire, quel godere nel soffrire, quel resistere, quel combattere contro tutti e tutto. Che bello ragazzi, e questo mi fa dire che 2 anni è una politica sbagliata, perché noi siamo quei 35 minuti lì. E poi sentire Variala la domenica sportiva, ragazzi, che devo dire? Siete voi giornalisti, è lui che rovina la vostra professione. Se potete fare dei provvedimenti con un presidente dell'albo dei giornalisti, ci fate un piacere. Ciao, ciao.
Zio Daff, ognuno risponde del proprio, no?
Certo, noi parliamo di quello che diciamo noi e insomma rispondiamo anche delle nostre opinioni.
Allora, tarda sera, perché Ronaldo le auto le stava rubando, scrive il nostro amico,
ecco.
Piero, che scherza su questa vicenda. Si potrebbe
fuori in 60 secondi, presente il film con Nicolas,
certo,
Cage? Ecco, deve essere, stava girando il sequel del
quindi
film.
È il tempo che ci metterà a lasciare Torino al termine della stagione.
Spero di no, però col suo aereo privato sì, teoricamente sì.
Un appello ai tifosi, accompagniamo i calciatori in trasferta per Reggio e Bologna, facciamogli sentire il nostro calore, ultimo sforzo, Francesco da Nocera. Sì, prima ho detto ovviamente lapsus, si giocherà a Reggio Emilia la finale contro l'Atalanta di,
esatto,
Giampiero Gasperini. Per quanto riguarda altri vocali, ci sentiamo qualcosa.
Ciao ragazzi, inizio da Luca.
Ciao, vi dice.
Non è per criticare le scelte di Pirlo,
sì.
Io non ho nessuna competenza.
Però
mancherebbe. Però la scelta di far riposare Dybala è stato fermo 6 mesi, ha bisogno,
vero,
di riposare. Io penserei che abbia bisogno di invece di giocare. Boh, vabbè, ora se diciamo non ho voluto rischiare che magari si faceva male, ma allora
per la finale
non dovresti far giocare praticamente nessuno. Io sinceramente questa cosa non l'ho capita tantissimo. Poi che abbia fatto bene a mettere Kulusevski, che Kulusevski abbia giocato un'ottima partita, tutto quello che si vuole. Però sentire dire tengo fuori Dybala, ora su Morata potrei capire, ma Dybala per farlo riposare, si è riposato un anno fra un po', vabbè. Sempre forza Juve, Vinicio da Lucca.
Ciao Vinicio.
Ma davvero pensi che Pirlo ritenga più importante la finale di Coppa Italia rispetto all'ultima di campionato?
Io
di Bologna?
Non so cosa pensare di Pirlo. Sinceramente, non so anche quale sia la sua lista delle priorità. Non ti so dire, secondo me, anche lui credo che le possa valutare in egual misura. Non credo che possa dire puntiamo più sulla finale
sull'altra
di Coppa Italia.
La Coppa Italia la puoi vincere, la puoi perdere. E per quanto riguarda il campionato,
sì,
lì,
certo,
devi stare a guardare anche quello che fanno gli altri.
C'è il rischio veramente, adesso al di là di tutte le battute e di tutte le suggestioni, c'è il rischio di chiudere la stagione con nulla in mano, tranne poi
la Supercoppa
che è già in bacheca. Però ti giochi questi 180 minuti al 100 per 1000, ma rischi, puoi rischiare tranquillamente di tornare a casa senza Coppa Italia e senza qualificazione, nella peggiore delle ipotesi possibili. Nella migliore invece porti a casa due risultati, che sono una Coppa Italia in bacheca e una qualificazione che fino a due settimane fa sembrava quasi sperata. Quindi c'è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, c'è anche il bicchiere mezzo e mezzo, ne porti a casa una delle due, comunque meglio di niente, però non ti risolve la stagione.
Qualcosa da ascoltare.
Ciao ragazzi, è lo zio Dario.
Questo è ancora lo zio.
Sempre lui?
Ciao ragazzi, sono Francesco da Bordeaux.
Ciao Francesco.
Guardate, io per me sono una, cioè, non so come fate a dire.
Sì.
La Juve non va in Champions, ritmi in allenamento totale, se ne va Dybala, se ne va Ronaldo, se ne vanno anche altri campioni. Tecnico, ma che,
ma oggi non l'abbiamo detto
che
questo.
Cosa
sì, l'ho detto io.
Quando?
Ma noi siamo la Juve, non siamo il, cioè, il Bologna, la Sampdoria. Ragazzi, ma anche il Napoli ha fatto l'Europa League quest'anno. Anche il Manchester l'ha fatta gli anni passati, anche il Liverpool, anche l'Atletico di Madrid. Ma non credo che questi qua hanno venduto. Cioè, ma
sì,
smettiamolo di fare questo i piangina. Non vendiamo in Champions, scompare la Juve. Ma che stiamo?
Chiarissimo, chiarissimo.
Però vediamo se la Juve non va in Champions, vediamo se rimangono Dybala, Ronaldo e Pirlo. Vediamo, vediamo, vediamo tra un paio di mesi.
Effettivamente, credo che, guarda, con o senza Champions, sì, un grande punto di domanda su Ronaldo ce l'ho, a prescindere.
Sì, sì, infatti su Ronaldo, secondo me il discorso va oltre Champions Europa League e secondo me dipende quasi tutto dalla sua volontà. Cioè lui prenderà una decisione, si formerà la sua decisione, valuterà le alternative, valuterà anche la possibilità ovviamente di rimanere a Torino, anche perché dal punto di vista della fiscalità avrebbe degli vantaggi, delle agevolazioni di cui ha già usufruito adesso in Italia a rimanere. La fiscalità, senza entrare troppo nel merito, però la fiscalità è più leggera per chi ha degli importi di altissimo volume come Ronaldo rispetto ad esempio andare in Inghilterra o in Francia qui in Italia, quindi anche questo è una situazione che potrebbe prendere in considerazione, oltre ovviamente alla principale, che ho ancora un anno di contratto qua alla Juve, sto benissimo in città, mi sono ambientato molto bene con la società, va bene. Ecco, dal punto di vista del campo magari mi aspettavo qualcosa in più, però chiaro che c'è un contratto di 4 anni e teoricamente bisognerebbe onorarlo questo contratto. È chiaro che però la sua volontà peserà tantissimo, quindi da qua a fine stagione si farà le sue valutazioni, si farà i suoi conti, parlerà con chi deve parlare, parlerà probabilmente anche con Mendes, soppeserà le eventuali offerte, le proposte che avrà ricevuto e poi prenderà una decisione che sarà comunicata alla società. Siccome è l'unico giocatore che è in grado di fare una cosa del genere, lui, tutti gli altri, c'è quantomeno
a cui viene concesso
una complicità con la società nella decisione. Ronaldo è l'unico che prende una decisione e la comunica, gli altri quantomeno dovranno avere un confronto con la società, con la dirigenza. Per Ronaldo questo confronto diciamo che è evitato,
unilaterale
abbastanza.
Allora prova a interpretare il messaggio da parte del nostro amico, no?
Sì.
È evidente che ha detto fondamentalmente un anno di Europa League ci sta. È
sì,
evidente che sì, nel calcio i risultati sono insomma imprescindibili, sono poi il discrimine, no? Per cui valutare davvero un successo o un fallimento, mm-hmm, e mi sembra anche giusto che sia così. Però arrivare all'ultima giornata di campionato e giocarti una valutazione positiva o negativa sulla base di un risultato, mm-hmm, è comunque troppo riduttivo pensando all'andamento di una stagione. Mi spiego meglio: andando in Champions League non è che la salvi, non andandoci non è che la butti via.
Secondo
la stagione
anche,
è questa.
Secondo me la stagione è compromessa.
Ed è una stagione tra il quinto e il quarto posto. È chiaro, esatto, che andando in Champions tu sblocchi una serie di dispositivi anche economico-finanziari che,
esatto,
ti permettono di respirare, stare meglio e di anche rivalutare meglio poi a posteriori,
sì,
quello
sì,
che
sì,
è stato fatto in mezzo al campo.
Ma non è che diventa una stagione positiva se tu vinci
magia,
la Coppa
evidente.
Italia e centri la Champions, così come non diventa una stagione fallimentare, secondo me lo è già.
Però il calcio è anche questo, vinci le finali, alzi la Coppa, perdi,
chiaro,
le finali, entri,
chiaro,
nella storia
ti
al contrario.
Cambia, qualcosa cambia, però...
Detto questo, le valutazioni andranno fatte, credo, ecco, sulla base di quello che si è visto, dell'andamento. Poi tu,
sì,
alla fine puoi tirare su trofei, puoi vincere e puoi arrivare in Champions,
esatto,
League.
E tra l'altro nel bilancio totale degli ultimi anni, dell'ultimo ventennio, dell'ultimo decennio, una stagione di transizione, una stagione di ricostruzione,
dopo 9 anni di
successi, si può considerare, ci può stare. È chiaro che però le aspettative inizio stagione erano altre, così come gli obiettivi, i traguardi. sono stati centrati pochi traguardi. Al momento la Supercoppa è deficitario rispetto a quello che si pensava, quello che si voleva e quello su cui si è investito. E quindi in questo momento, al netto di quel che succederà nei prossimi 180 minuti, è una stagione comunque compromessa dal punto di vista sportivo.
Sono d'accordo. 19:31 minuti, andiamo verso il notiziario sportivo. Vai. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
19:34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera ancora insieme in diretta. Allora, ragazzi, dovete capire che Ronaldo voleva guidare tutte le sue macchine in un'unica
contemporaneamente. Volta. Per una volta, fatemi togliere questo sfizio, però in quel caso
quindi?
Perché non ti affitti l'autodromo di Lombardore per chi fosse della zona o la Monza o il Mugello, affittati il Mugello, ti fai una bella
ma non l'hai capita, però lui voleva guidare tutti assieme, quindi è un record impossibile. Allora cosa ha fatto? Le ha caricate tutte sul camion
e ha guidato il camion
ok,
va bene, ci può stare.
Allora, vi sembra plausibile, ci chiedono Vincenzo da Roma, uno scambio Juventus Paris Saint Germain Ronaldo Ken con relativa plusvalenza?
Non vi so dire, sono cose troppo complicate. Non lo so, se mi sembra al momento fantamercato, però io ormai non, da quando è arrivato Ronaldo qua nel 2018...
Se ne ha parlato anche con Icardi, no?
Sì, non mi stupisco più di nulla. Non lo so, mi sembra un'operazione complicata perché sono due giocatori molto molto diversi anche a livello di valutazione, di stipendio, di ingaggio. Non so, io sarei più in una situazione come Ronaldo, fare una operazione slegata, no? Più che uno scambio. Difficile inserire uno come Ronaldo in uno scambio. Punterei più a fare, anche perché ci sono, l'abbiamo visto poi quando è arrivato, ci sono 1,5 miliardi di piccole situazioni parallele, quindi su Ronaldo in sé, no? Quindi io su un contratto come Ronaldo lo valuterei di per sé senza scambi, perché è già complicato così.
Effettivamente, poi ci sono, cioè, immaginarsi un Ronaldo che esca dal calcio che conta, comunque nonostante le sue 36 primavere, viene difficile, no?
Ma infatti secondo me o rimarrà alla Juve o andrà comunque in una squadra di livello. Infatti per questo che l'opzione Sporting Lisbona mi sembra un pochino deficitaria rispetto ad altre, perché lo Sporting ti puoi giocare a certi livelli, però sicuro non arriverai mai in finale di Champions, ecco, non credo almeno.
La Champions la fai però.
Sì, la fai, ma non puoi ambire a vincerla con lo Sporting Lisbona. Col PSG sì, con la Juve teoricamente sì, se giocherà in Champions l'anno prossimo ovviamente, e anche col Manchester United, che di fatto sono quelle più vicine. Il Real Madrid pare che si sia tirata fuori definitivamente. Ecco, non vedrei Ronaldo nell'eventualità in cui lasciasse la Juve, non lo vedrei a Miami, non lo vedrei da qualche altra parte, né comunque negli States, lo vedo ancora nel calcio che conta.
Allora, abbiamo fatto la Serie B, possiamo fare l'Europa League, Ceferin permettendo,
sì.
Risparmiando per quanto riguarda i super ingaggi, CR7, La Hoya, Zidane, incassiamo un po' di soldi dalle cessioni, si riparte con Gattuso, scrive Roberto, qualcosa da ascoltare. Siamo pronti.
Domingo, quasi meta la Juventus di andare in Champions, vendere Ronaldo, vendere Dybala, rifondare, ripartire
dalla Champions,
da quei
però.
Saldi che ci sono in squadra al momento e basta. Questo è quello che ci merita e che si merita e che dovrebbe avere la Juventus. Punto. E che il Toro vada in Serie B. Queste sono le priorità.
La Santo Domingo, comunque il sentimento è il seguente. Allora, 78 punti lo scorso anno per la quota Champions, l'anno prima 69, l'anno ancora prima nel 2018 72, nel 2017 73, nel 2016 68, nel 2015 65, nel 2014 66, nel 2013 71, nel 2012 11-12, primo scudetto della Juventus, 63 punti.
Napoli secondo estratto?
Esatto, 12. Cinquina ambo. Per quanto riguarda invece quest'anno, non basteranno certamente i 78 punti. Quindi
è una quota che si è impennata.
Si è alzata tantissimo.
La quota scudetto, più o meno, proprio scudetto, dico. La quota Champions si è alzata tantissimo. Vuol dire che è stato, come diceva lo sfottò di Conte, diceva sì, è stato abbastanza equilibrato il campionato dietro l'Inter. Però effettivamente le squadre che purtroppo negli ultimi mesi hanno inseguito l'Inter hanno dato vita a un bel duello, bellissimo duello, è un duello ancora vivo. Siamo all'ultima giornata e diciamo che c'è possibilità che succeda di tutto.
Quattro squadre a tre posti.
Esatto.
Atalanta, Napoli, Milan e Juventus in quest'ordine.
Sì, l'Atalanta è già sicura, quindi rimangono poi le altre tre. La Lazio si è chiamata fuori con la sconfitta contro la Roma, però comunque un gran bel duello,
sì.
è una quota decisamente alta rispetto al solito.
Qualcosa da ascoltare.
Good morning Radio Campione Nera, good morning Marco.
Ciao.
Good morning Alberto.
Ciao.
Solamente uno spunto, sono appena cominciato ad ascoltarvi perché sono stato incasinato in questo
peccato.
Momento. Domanda, ma io, cioè, vivo in Los Angeles, la partita sabato l'ho vista su ESPN, mm-hmm. ok? E vedo con titoloni anche sul Corriere della Sera che dicono, anche i commentatori inglesi si sono messi sì. a ridere sul rigore di Cuadrado. Guarda che la partita l'ho ascoltata anch'io in inglese. Mm-hmm. I commentatori inglesi si sono messi a ridere anche sul giallo dato a Cuadrado, dove testualmente loro hanno detto questo non è da giallo, non è nemmeno fallo. Ma questa faziosità, questa parzialità dei commenti da parte dei professionisti, ma scusami, ma non esiste un ordine dei giornalisti a cui fate parte anche voi e che dovrebbe sanzionare determinati tipi di comportamento? E i tifosi delle altre squadre non si sentono o non sono stanchi di essere presi in giro da questo tipo di stampa? Perché a me fanno anche ridere, fanno anche sinceramente un po' pena. Uh-huh. Un abbraccio a tutti, Matteo da Los Angeles.
Matteo, grazie davvero per questo messaggio.
Cosa sempre dire? Prezioso. Non so se abbiano autorità all'estero, però effettivamente sì. Come al solito poi Juve-Inter ha innescato una coda anche di polemiche varie e o strumentali, non solo per l'arbitraggio, anche sui social. Diversi giocatori interisti che hanno commentato a modo loro, le mogli di alcuni dirigenti interisti che hanno commentato sui social, senza entrare troppo nel merito, anche qualche like galeotto di qualche CT. Detto questo, al netto di tutto, una partita si è giocata, è durata 90 minuti, ha vinto la Juventus. Poi tutto il resto non è noia, ma insomma ci sono state delle decisioni un po' farlocche dell'arbitro, c'è stata anche una coda polemica con due espulsioni, ma ci sta che in partite un po' sentite, in cui c'è parecchio in ballo, soprattutto da una parte, ci possa essere del nervosismo, ma è stato di fatto uno Juve-Inter come ce ne sono stati altri, anche forse più tranquillo di tanti altri, chiaramente condizionato dagli errori di Calvarese, che non ne ha fatta praticamente una giusta.
Sentiamoci qualcosa, note vocali sono tante da ascoltare.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Ciao Giuseppe da Napoli. Onestamente sono un po' combattuto se scegliere il quarto posto o la Coppa Italia. La logica mi dice la Coppa Italia perché entrano più soldi e quindi potremmo fare forse un buon mercato. Ma alla fine sono un tifoso, io festeggio trofei, non piazzamenti. Cosa ne pensate? Un abbraccio a tutti.
Come biasimare questo messaggio?
Sono d'accordo, però la mancata qualificazione comporterebbe una perdita economica importante e la possibilità di giocarti l'anno prossimo la Champions, che magari difficilmente vincerai, però rimane una vetrina importante. Quindi sono d'accordo che forse è meglio un nuovo oggi, un trofeo subito, che un eventuale trofeo l'anno prossimo. E ognuno poi ha al suo pensiero a riguardo. Però, ovviamente, ecco, se uno potesse scegliere entrambe sarebbero perfetti, dai.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao a tutti. Guardate, sono stato a fine settimana a Bergamo e vi assicuro, e c'è tutta Bergamo che aspetta la Coppa Italia, quindi è completamente nero-azzurra. Non credo si riuscirà nell'intento di portare a casa la partita, anzi vincerà la Atalanta. Noi dobbiamo puntare di più sulla partita di Bologna. Ciao a tutti, Fabio da Cremona.
Cremona vento,
No, parecchio.
Si stava allenando il nostro amico, lo sentivo e stava corricchiando, secondo me. Bravo, tieni in forma.
Allora, per quanto riguarda, sì, ovviamente poi ci dicono, sì, Ken è dell'Everton, però attraverso un riscatto del Paris Saint-Germain, questa è stata la formula ipotizzata evidentemente dal nostro amico. Noi ragionavamo, ecco, per in generale,
a fine stagione,
più che altro per quanto riguarda la cessione di Ronaldo e in quale campionato potrebbe andare il portoghese a svernare, no, a essere ancora protagonista.
Secondo me a svernare no, l'unica certezza, se così si può chiamare, è che non è ancora il momento, secondo lui, di andare a svernare, quindi rimarrà o nella Serie A, che è molto competitiva, alla Juve, oppure cercherà un campionato di uguale o superiore competitività. In Francia, PSG, ti puoi giocare tranquillamente la Champions, Inghilterra, Spagna, però sono quelli poi alla fine i campionati, Non credo che andrà né in Portogallo ancora, magari se lo terrà per il finale di stagione, il finale di carriera. Vero finale, chissà quando sarà. E anche Miami, situazioni del genere le vedo ancora tra un po', non adesso.
Cominciamo il nostro 5 e 5, 5 ding, considerazioni, ding. 5 interrogativi che ci portiamo dietro dalla sfida, dal derby d'Italia, numero 241, vinto dalla Juventus. Andiamo, 5 e 5.
Dai.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo, e ovviamente ha a che fare con la classifica. In primis, primo punto, meno uno dalla Champions, ma il Milan gioca a Bergamo, il Napoli contro il Verona, la Juventus a Bologna, e quindi tutto si gioca
in divenire.
All'ultima giornata, all'ultimo respiro e fino alla fine.
Sì, fino alla fine, come sempre, può succedere di tutto, può rimanere fuori qualsiasi delle tre. E vediamo cosa succederà. È giusto provarci, è giusto puntare alla Champions. Poi non dipende solo più da te, lo sapevamo già. Però già il fatto di potersela giocare all'ultimo, di avere
sì,
una doppia chance, perché prima ne avevi solo una, col pareggio del Milan contro il Cagliari hai due chance invece che solo più una. Quindi qualche speranza in più c'è. Vedremo cosa succederà.
Allora, con qualificazione Champions e Coppa Italia, Pirlo potrebbe raddrizzare la stagione. Questo è il secondo interrogativo. Il suo futuro dipenderà da queste due partite?
Non lo so, secondo me no. Secondo me il suo futuro è già abbastanza segnato. Non credo che né la vittoria della Coppa Italia né anche l'eventuale qualificazione in Champions possano cambiare l'idea della dirigenza, che è stata secondo me fino a poco fa intenzionata a confermarlo. Poi però oltre un certo limite diventa difficile, rischi eventualmente di andare a compromettere anche la prossima stagione, quindi riflessioni in questo caso se ne faranno. C'è anche secondo me la possibilità che possa essere riconfermato, però al momento la do molto 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 bassa.
Il prossimo anno, scrive un nostro amico, io voglio vedere innanzitutto 11 Ravanelli in campo.
Oh, Ravanelli.
Cioè giocatori che diano l'anima sempre, non mi interessano moduli, bel gioco o altre stupidate. Poi visto quello che un po' alla volta faremo, appunto ci sarà modo di andare verso altri progetti, scrive Roberto da Forlì. Altro da ascoltare, note vocali. Pronti in regia con Yves Roche. Sentiamo. Tra pochissimo sentiremo tutti i vostri messaggi. Ovviamente con il terzo punto andiamo a considerare, quindi terzo punto del nostro 5-5,
sì,
la partita secca, l'andamento della Juventus contro le medio piccole, con l'Inter, una Juventus comunque superiore. Non ci dimentichiamo che quest'anno, al netto della gara di andata, che di fatto, no, Albi, ha rappresentato comunque
uno dei punti più bassi, se non il più basso,
sì,
della stagione,
una grande
a livello proprio di prestazione,
mazzata dal punto di vista emotivo anche per la Juventus, un grande confronto in grado di galvanizzare l'Inter e di dare quella consapevolezza che poi è servita ad arrivare in fondo con questo, con questo ruolino. Juventus, sì, comunque contro l'Inter in Coppa Italia passa, e al ritorno ovviamente con lo scudetto già assegnato,
certo,
batte l'Inter, quindi sono, sì, le considerazioni che possiamo, le teniamo lì, ecco,
le teniamo lì. Comunque contro la più forte della classe te la sei giocata, hai vinto, hai perso, ma hai anche soprattutto vinto.
Se sei in finale di Coppa Italia, tu hai comunque superato l'Inter in quel doppio confronto che ricordiamo in particolar modo per quel dito medio, verso
dito medio, qualche insulto, qualche
Conte,
ruggine
Agnelli,
che è riaffiorata dopo, sì, qualche mese, ma sì, vabbè, amici come
ci
prima, no? In realtà
a
no,
caldo si fa,
sono cose che possono capitare, non sono bellissime da vedere,
no,
ma possono capitare,
no.
Detto questo, la cosa importante è che la Juve ha dimostrato, di quando gioca da Juve, di poter essere superiore all'Inter. Non so se l'Inter ha
battuto
ha giocato
Milan comunque,
esatto,
3-1 all'andata, al ritorno le ha prese,
le ha buscate
3-0,
le ha buscate malamente. Però sì, è una Juve troppo ondiva,
ha battuto
Gavedice,
il Napoli, ma ha anche perso contro il Napoli,
sì.
Tra l'altro nei due scontri diretti l'abbiamo ricordato, la Juventus è sotto,
è sotto sia col Napoli che col Milan, quindi
reti,
nel caso di arrivo a pari punti,
la Juve deve vincere, perché se,
esatto,
pareggia, anche se le altre due perdono tutte e due, comunque,
esatto,
comunque sarebbe dietro negli scontri diretti,
esatto, quindi
considerando le reti.
Il pareggio non serve a nulla,
non serve a nulla.
Bisogna vincere, la Juve cercherà di vincere. Poi però quello potrebbe anche non bastare, vedremo cosa succederà.
Altro da ascoltare.
E se Ronaldo prolungasse di altro 2 anni e si spalmasse
l'ingaggio,
lo stipendio, abbassando anche quello
potrebbe
dell'anno
farlo,
prossimo,
certo,
in modo da essere accettabile da parte della società,
sostenibile, sì,
anche perché non credo che trovi nessuno all'estero che a sua età gli faccia un contratto,
sì,
che gli garantisca altri 2 anni.
Qualcuno lo trova, però non tanto.
A queste cifre no.
Come stipendio.
Però
forse
l'unica squadra che glielo possa garantire è il Paris Saint-Germain, perché anche l'Aifi non ha grossi problemi di liquidità. Al netto di questo, sì, potrebbe anche decidere di pensare a spalmare l'ingaggio. dipende, infatti, come dicevamo prima, dipende tutto da lui, da cosa vuole fare e da cosa vuole fare soprattutto del suo ingaggio. Lui ha ancora un anno di contratto, 31 milioni netti, da lì non ci si schioda.
Se lui spera ancora di alzare la Champions League e di vincere un pallone d'oro per eguagliare Messi, credo che Parigi sarà la sua destinazione.
Potrebbe essere,
perché è una squadra che il prossimo anno sarà certamente in grado per arrivare fino in
purtroppo,
fondo.
Purtroppo, oggettivamente,
non lo sappiamo ancora, esatto, se lo sarà.
Dobbiamo dire le cose come stanno. Il Paris Saint-Germain l'anno prossimo
potrebbe esserlo,
la Juventus. Sì, sarà più competitiva di una Juve che in questo momento non sa neanche se giocherà o meno in Champions,
chiaro,
al netto di tutto.
Chiaro.
Poi vedremo come andranno le cose. Chiaramente sembra, potrebbe essere una destinazione da tenere in considerazione per Ronaldo.
Effettivamente. Allora, sì, tanta determinazione viene chiesta da parte dei nostri amici, è evidente. Quarto punto, anzi, uno, due, tre, sì, quarto punto. Quadrado Show si candida a senatore leader dopo Buffon e Chiellini.
Sì.
Bene anche Rabiot in crescita. Quadrado,
quanto mi costa dirlo, però Rabiot ha giocato una buona partita, quasi ottima la buona partita, poi un po' calato la distanza. Quadrado ha fatto la differenza in tutti i modi. È diventato veramente un giocatore di cui nessuno può fare a meno.
Angelo Bonfrisco, buonasera e grazie di essere in nostra compagnia.
Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a voi. Sentite un po' di musica di sottofondo perché sono in un campo sportivo di ragazzi che si allenano con la musica. Quindi...
Beh, che bello, vuol dire che stiamo tornando alla normalità.
Quasi alla normalità.
Sportivamente...
Stiamo tornando quasi alla normalità. Guarda, adesso io sono nel prato e i ragazzi stanno allenando, fanno un'amichevole fra di loro che... anzi no, adesso possono fare anche gli amichevoli con altre società. Il problema grosso resta lo spogliatoio e la doccia, però sì. Dai, siamo
pian pianino ci arriviamo, dai.
E quindi tanta roba per loro, dai. Sì.
Cosa si saranno detti nello spogliatoio gli arbitri nel post di Juventus-Inter, considerando la prestazione di Calvarese
e del VAR
sì. Tutto insieme.
La non prestazione.
Esatto.
No, spiace per un arbitro che finisce probabilmente la sua carriera con la sua ultima partita. Uh-huh. Purtroppo si ricorderanno tutti di quest'ultima partita, non si ricorderanno magari di tante partite belle che ha fatto durante la stagione. Questo lo dico da collega, insomma è spiacevole. Però devo anche dire che non si può arrivare a 3-4 giornate, un mese dalla fine e stravolgere, cambiare strategia, cambiare metodologia quando tu hai abituato tutta la Serie A ad avere un atteggiamento di un certo tipo e improvvisamente si cambia. Cioè questo sì. Cioè io lo trovo allucinante, nel senso che lo trovo anche autolesionista, perché questo fa male non solo a Juventus-Inter, non solo a Calvarese, ma fa male anche a tutti gli altri che dovranno arbitrare mercoledì una finale di Coppa Italia e poi ci sarà l'ultima giornata di campionato. Ma perché dico questo? Perché se durante il campionato i contatti in area di rigore, che sono stati comunque valutati dall'arbitro e sono comunque soggettivi, e abbiamo detto che il VAR non li deve considerare gravi ed evidenti errori, non deve intervenire. Quindi mi sono chiesto perché al 21esimo del primo tempo sul primo rigore di Chiellini e sul secondo rigore su quel tocchellino il VAR invece interviene, quindi stravolge una metodologia che secondo me va in controtendenza. Allora mi chiedo, ma che cosa è cambiato? Cosa sta cambiando? E questo cosa fa pensare poi al tifoso? Fa crollare la credibilità di un arbitraggio. Questa è la cosa peggiore che ci possa essere, perché poi dal campo un errore si può fare e poi diventa difficile accettare quando l'errore viene fatto anche al video. E qui mi trasporto e passo all'ultimo rigore.
Certo.
Che dal campo, facendo la diagonale, noi abbiamo una posizione che è esattamente dalla parte opposta dell'area di rigore,
sì,
nel caso del contatto con qua. Quindi quella lì è purtroppo per noi la famosa zona grigia dove abbiamo un po' di difficoltà a vedere i contatti, addirittura facciamo fatica a capire se è dentro o fuori dall'area. Ma avevamo messo un arbitro di porta che ci dava una mano, abbiamo tolto l'arbitro di porta perché c'è la tecnologia, quindi c'è il barista, c'è un video, però se neanche al video riusciamo a capire che quel movimento di Quadrado c'è un contatto che è dovuto al suo movimento, quindi non c'è nessun fallo, non c'è nessun rigore, quello è un contatto di gioco, non andava fischiato nulla, perché come ho sentito dire, no ma il fallo, dico, ma fallo, Cuadrado non commette nessun fallo, si toccano, e nel calcio è un calcio, e c'è uno sport di contatto, lì non c'è niente, non bisogna fischiare nulla. Chiaro. Non c'è simulazione, non c'è fallo di Cuadrado e non c'è fallo di Perisic, che non fa altro che controllare l'azione sulla corsa e cercare di andare a chiudere lo spazio, ma lo fa in maniera naturale senza commettere nessun fallo. Però io dico, se dal campo tu dai un rigore, hai la, e si può sbagliare, perché si, certo, può prendere un abbaglio, sì, ne ho presi tanti anch'io, ci mancherebbe, ma se hai la fortuna di aver qualcuno che fino a un'ora e mezza prima ti ha chiamato anche per cose per cui non ti doveva chiamare, mi chiedo, ma perché non ti chiama in questa occasione, certo, e ti fa rivalutare quella situazione che poi pregiudica, fra virgolette, quasi sicuramente il risultato della partita, visto a che minuto siamo, insomma.
È il dubbio che è venuto anche a noi, oggettivamente.
Per poi tornare, e quindi questo è il rapporto collaborazione VAR arbitro che secondo me è stato stravolto nella metodologia, ed ha fallito l'obiettivo principale del VAR, cioè andare, chiaro, a correggere gli errori che pregiudicano i risultati di una partita. Detto questo, poi torno all'espulsione di Bentancur, sì, cioè, sì, perché poi qui c'è stato ci sono una serie di errori di valutazioni,
esatto, strane.
Ma Bentancur fa un fallo normalissimo, sì, in una zona del campo dove, se voi tracciate una linea, ci sono quattro giocatori della Juve sulla linea difensiva. Mm-hmm. È vero che Perisic a sinistra c'ha tutta la fascia libera, ho capito, ma la fascia non vuol dire mica avere una chiara occasione da, certo, gol o un'importante, è un'azione normale. Ma in un'azione normale posso buttare via un'ammonizione? E oltretutto, se è la seconda ammonizione, ma che senso ha? Cioè, ma oltretutto Calvarese non l'ha fischiato neanche il fallo, quindi gli è arrivato, infatti, un suggerimento, sì, da, sì, chi non lo so, cioè non, e non voglio neanche immaginare. Ma quindi lui fischia il fallo, quindi no, il ritardo, quindi non dà certezza ai giocatori che si accorgono, perché dal campo i giocatori si accorgono dell'atteggiamento, la postura dell'arbitro è una cosa importante, sì, ammonisce dopo un quarto d'ora. E non è assolutamente vero, come ha detto qualcuno, che ha ammonito per proteste, perché le proteste di Bentancur arrivano dopo l'espulsione, dopo il doppio giallo, quindi non c'è nessuna, viene ammonito per un fallo normale, cioè, quindi in quel momento io adesso qui lo dico, qui lo nego, ho avuto anche la sensazione che l'acqua terna, gli arbitri si fossero dimenticati che Bentancur era stato già ammonito. Perché ho avuto il sospetto che nel momento in cui viene tirato fuori il giallo, non c'è automaticamente il rosso. Mi sembra che si perda un po' di tempo. Sì, allora io ti dico, io quando memorizzo i giocatori ammoniti, e quando so che c'è la seconda ammonizione, arrivo col giallo e tiro fuori subito il rosso, sì, perché so già che quella è una seconda ammonizione. Questo è un particolare, per esempio, non da poco, che mi fa capire che probabilmente, la mia è solo, sì, una deduzione, si fossero anche dimenticati che Bentancur era già ammonito.
Quindi errore nell'errore.
Errore su errore con errore al quadrato.
Esatto, gioco di parole, ma
sì,
ci sta.
Sì, sì, sì.
Ma voglio dire, cioè, quindi questa è mancanza di concentrazione, mancanza anche di personalità, perché tu comunque devi avere la partita sotto controllo. Sì. L'Inter ha già vinto il campionato, ma questo deve essere solo un punto a favore dell'arbitraggio, certo, ti deve dare più tranquillità, ma questo non vuol dire che bisogna dormire in campo, cioè vuol dire che stai arbitrando comunque Juventus-Inter, secondo me, per cui è tutto veramente molto strano, molto dispiace, perché una prestazione così veramente non...
Indecifrabile, quasi.
In tutto il campionato ho fatto fatica a vederla, ecco.
Siamo assolutamente in linea con quello che ci ha raccontato, con quel che ci ha spiegato lei. Le volevo chiedere, ma è più grave l'errore dell'arbitro, gli errori dell'arbitro o i suggerimenti del VAR? Secondo lei cos'è che non ha funzionato di più? La personalità, la mancanza dell'arbitro?
Io credo che, allora, dall'espulsione di Bentancur l'arbitro abbia perso un po' la partita.
Okay.
Secondo me ha perso la lucidità, perché lì si è accorto che gli è pesata una grossa responsabilità che oltretutto non era neanche sua.
Sì.
E quando tu non hai, perché poi la sensazione, cioè la reazione dei giocatori, pesa. È vero che molte volte protestano anche avendo nettamente torto, sì, però quando lo fanno in maniera veemente, cioè qualche dubbio te lo mettono, soprattutto su una decisione che tu non hai preso, ma ti è stata
imposta,
suggerita. Quindi
sì,
lì
sì,
ha perso, secondo me, ha perso certezze e poi lì è stato un po' un'escalation negativa da parte di Calvarese. Però credo che grande, grande aiuto, nel senso negativo del termine, gli è stato dato sicuramente dal VAR, che a mio avviso non doveva intervenire. Nelle altre tre volte dove è intervenuto, per me non sono chiari e evidenti errori, non avrebbe dovuto intervenire. E poi soprattutto chi ha deciso di nella collaborazione lì, credo che all'interno del campo, quindi o un assistente o il quarto, che comunque è un altro arbitro che in teoria dovrebbe darti una mano, abbia infisciato proprio sulla seconda ammonizione di Bentancur. Ecco, alla fine io credo che forse, allora, è più responsabile il contorno dell'arbitro che non l'arbitro stesso. Okay. Poi chiaramente il direttore di gara è lui, certo, il direttore di campo è lui, le decisioni le prende lui, però credo che tanto ci abbiano messo anche gli altri. Ecco.
E c'era Errati al VAR, ricordiamolo.
C'era Errati, che fra parentesi anche qui, cioè passa per essere uno dei più bravi al VAR, voglio dire, storicamente ha avuto anche risultati sulle designazioni, voglio dire, ha fatto quello che ha fatto, è ancora considerato il numero uno, perché poi credo che sbagliare uno o due partite, però fare errori di questo tipo, insomma, è abbastanza pesante.
Le faccio una domanda, un'ultima domanda, mi rendo conto che ci possa essere un po' di conflitto di interesse da parte sua nel rispondere, però la faccio lo stesso. Ecco, varisti, arbitri. C'è chi pensa che ci sia la volontà comunque da parte della categoria di mantenere questa soggettività, da lì a mantenere questo standard del chiaro ed evidente errore, quando poi chiaro ed evidente, che poi vuol dire la stessa cosa fondamentalmente, ecco, è molto aleatorio come concetto. Chiedo, e arrivo proprio all'interrogativo, ma fare in modo che tutti gli episodi che rientrano nella categoria del VAR, di analisi del VAR, quindi l'espulsione, quindi il gol, quindi il rigore, quindi lo scambio di identità, siano visti in campo senza togliere quest'altra soggettività, anche sull'andare o no a rivedere?
Sì, allora, è chiaro che a questo punto, visto come si è giudicato nell'ultimo mese, a mio avviso non è tanto importante entrare nel particolare, nella trattenuta, nel
tocco,
se c'era,
capire un po' anche
oggi,
il meccanismo
oggi
del VAR.
Dobbiamo fare tre passi indietro e cominciare a chiedersi, ragazzi, dobbiamo recuperare il metodo ufficiale e renderlo uniforme e darlo a calcio come servizio. Quindi dobbiamo tornare a capire quando deve intervenire il VAR, quali sono i limiti del VAR. Cioè, io oggi farei, a fine campionato mi siederei a un tavolo, andrei a recuperare tutti gli episodi, farei una commissione, magari coinvolgendo anche i giocatori e gli allenatori, perché no, e cercare di capire qual è la strada migliore. Però attenzione, una volta stabilito questo,
poi basta.
Nel prossimo campionato si parte con delle idee un po' più chiare, cioè non si può andare con il VAR cioè che fa una sinusoide, una volta sale, una volta scende, una volta sale, una volta, perché questo vuol dire andarsi a cercare, scusate il termine, andarsi a cercare i casini.
È vero.
E questa è la realtà. Quindi io farei questo lavoro. E poi, allora, le linee sono due. Allora, interveniamo liberamente sugli errori di campo a secondo di quanto la coppia, cioè il barista e l'arbitro di campo, ritengono opportuno. Gli lasciamo la massima libertà e quindi potenzialmente stiamo sulla linea di Juventus-Inter? Decidiamolo. Se va bene a tutti, ok. Oppure dobbiamo attenerci al protocollo che prevede un chiaro evidente errore, quindi i limiti sono: fino a qui intervengo io, al resto si accettano le decisioni del campo? Va bene, però decidiamo se la linea è la lettera A o se la linea è la lettera B, però poi dobbiamo applicarla.
Chiaro.
Cioè, non dobbiamo avere poi il VAR che una volta interviene e due volte no e a corrente alternata.
Certo.
È questo che non va bene, perché poi gli stessi addetti ai lavori poi non l'accettano più, ma non solo non l'accettano più, poi fanno il paragone, perché la domenica prima sullo stesso episodio il VAR è intervenuto, la domenica dopo il VAR non è intervenuto, e allora cominciano a dire, allora cosa c'è di strano?
Certo.
Perché con noi interviene
uniformità anche nell'applicazione del VAR,
e questo fa perdere poi la credibilità.
Chiaro.
Ma io dico, allora, una volta paradossalmente si faceva l'errore dal campo, e io so benissimo che si sbaglia dal campo, si può sbagliare anche tanto, e forse veniva anche più accettato. Adesso, cioè, non lo si accetta più, perché la gente comincia a dire, ma scusate, ma se neanche col video riuscite a stabilire se è un rigore o no, specialmente su discorsi, cioè su parliamo del terzo rigore, su quello di Cuadrado, e allora allora la gente si allarma un po', dice,
chiarissimo,
c'è qualcosa che non funziona.
Angelo Bonfrisco, grazie davvero, la lasciamo alla sua festa dello sport
come sempre, buona partita.
Grazie, anche a voi, buona serata.
Arrivederci,
grazie,
buona davvero, serata.
È sempre un piacere da parte nostra. Andiamo verso il notiziario e poi ancora la seconda parte di Terzo Tempo.
A dopo.
Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 10 minuti, i messaggi da parte dei nostri amici che hanno a che fare anche con le automobili di Ronaldo, che si muovono da Torino.
L'ultima, una Ferrari Monza, 1.600.000 euro di macchina.
Per gradire.
Prenotata, di fatto, quando è andato in visita a Maranello recentemente con John Elkann, di fatto più che prenotata l'aveva già prenotata prima, credo che sia andata a ritirarla in quell'occasione ufficialmente, la nuova da aggiungere a una collezione sterminata. Non sto a elencarle perché ci mettiamo mezza puntata,
no, dobbiamo
solo
fare poi uno speciale, ma non
sulle auto dei campioni
particolarmente
della Juve. Beh, sai, ci sono anche degli appassionati di
c'è
auto,
c'è anche una Lamborghini, no? Con Dybala, il suo nuovo proprietario.
Dybala, sì, una Lamborghini dedicata, un'edizione della Lamborghini dedicata ufficialmente a Paolo Dybala, credo per i 100 gol o comunque una situazione del genere, ritirata proprio credo oggi, comunque ha immortalato una foto a bordo della Lamborghini sui social e quindi diciamo che se la passano bene sia Dybala che Ronaldo.
Allora, ragazzi, prima la Ferrari a Ronaldo, poi la Lamborghini a Dybala, ma almeno una multipla metano a quadrato se l'è meritata quest'anno, no, o no?
Di più Ronaldo, sì, Dybala Lamborghini, direi che quadrato una Porsche potrebbe andare, dai, anche se non è del gruppo. Non è del gruppo, quindi forse no.
Allora, Ronaldo, senti qua, è un mercenario di lusso, non ha molto a che fare con lo spirito Juve. Domandate a un qualsiasi tifoso fra qualche anno se ha amato più Ravanelli o Ronaldo, Trezeguet o Ronaldo, la Pache o la Paci, che dir si voglia, o CR7. Per me è più un consulente esterno super pagato che uno juventino. Roberto da Piazza Armerina, sì, un consulente che ti fa 100 gol in 3 stagioni.
Però, esatto, lui si è messo a disposizione della squadra, non poteva farlo nel modo di Ravanelli, non poteva farlo nel modo di Tevez, l'ha fatto a modo suo, come lui è capace di farlo, con i gol, è il suo unico modo che conosce per fare la differenza, e lo ha fatto da quel punto di vista. Che poi non abbia lo spirito di Tevez, non abbia lo spirito di adattamento di Ravanelli o il sacrificio di Mandzukic, tu lo sai quando acquisti il pacchetto Ronaldo che non ti fa il Mandzukic, lo sai benissimo, tu Ronaldo lo acquisti per fare i gol, Ravanelli lo acquisti per fare i gol e anche altro. I gol lui li ha fatti, però è mancato altro in questa squadra, e al netto dei gol di Ronaldo, soprattutto in questa stagione, c'è stato poco altro.
Qualcosa da sentire insieme.
Io bianconera, ero all'autogrill di Grenoble e ho visto i due camion con le auto di Ronaldo, stanno andando a Parigi, un abbraccione.
Questa è una provocazione.
bravo il nostro amico.
Però chissà, bisognerebbe seguirli. Se uno avesse avuto qualche oretta da perdere, poteva seguirli.
Sì.
Il problema è che se vanno in Germania,
serbatoio ben carico,
ti porti le taniche.
Ti porti le
No, così. Però il problema è che potrebbero veramente essere andate a fare la revisione e la manutenzione da qualche parte. Oggettivamente è difficile saperlo con certezza. Poi se andrà via
sarebbe
Ronaldo,
sarebbe bastato seguire le auto per capirne di più.
Cherche la voiture, come si dice in gergo.
Cherche l'argent.
L'argent, la voiture o la femme.
Ecco,
donne,
esatto,
motori,
bravo.
Joie et douleur.
Sì, così ci piace.
Il nostro Yves potrebbe
finale, no?
No, il nostro Yves potrebbe darci delle ripetizioni.
Di francese, qua, ovviamente.
Mi dissocio dal tuo
dissocio dalla tua dichiarazione.
Je m'excuse.
Sentiamo qualcosa.
Sono Flora da Napoli. Intervengo ogni tanto nella vostra trasmissione per dire qualcosa sulla Juve. Questa volta voglio dire qualcosa su di voi. Meno male che ci siete, veramente. Date la possibilità di poter parlare, di poter dire la nostra, e sono contentissima di poter sentire voi invece di ascoltare i giornalisti di Sky e della Rai soprattutto. Grazie e sempre forza Juve fino alla fine.
Qua ce n'è uno che è stato di Sky fino a
poi tempo fa, poi quando hanno iniziato i tagli purtroppo non ci siamo più, ma detto questo siamo contenti che apprezziate, noi cerchiamo di essere comunque imparziali, no? Chiaramente facciamo parte di una radio a forti tinte bianche e nere, ma cerchiamo anche di darvi i fatti, le notizie, essere imparziali, poi è giusto che un parere ve lo possiate fare voi, come su questa situazione in particolare di Ronaldo. Non vi stiamo dicendo ha traslocato le macchine, va via sicuro, come non vi stiamo dicendo è una cosa che fa di routine, quindi sicuramente rimarrà noi vi stiamo presentando i fatti, il video, e poi certo. un'idea su questo ve la potete fare voi, come magari ce la possiamo fare noi, però non è indispensabile che collimino le nostre riflessioni sul fatto. L'importante è conoscere tutti i fatti e le notizie, poi la riflessione ognuno può averla legittimamente anche diversa rispetto ad altri.
Qualcos'altro da sentire?
Buonasera Alberto, buonasera Mario. Ciao. Cristiano dalla Svizzera. Ciao, Cristiano. Contentissimo per la vittoria sull'Inter, ci fa sempre godere indipendentemente dal rischio che corriamo di non qualificarci in Champions.
Giusto.
E vorrei dire che mi hanno sorpreso le dichiarazioni di Marocchi e di Del Piero soprattutto, perché non tanto come ex juventini e tifosi Juve, quanto proprio per il fatto che comunque sono andati un pochino troppo contro la Juve nelle loro opinioni, non evidenziando il fatto che comunque la partita, diciamo, Calvarese ha fatto diversi errori, ecco.
Verissimo.
Ma hanno un pochino sorpreso, perché mi aspettavo un po' più di difesa, anche difesa diplomatica, come vogliamo chiamarla. Buona serata, ciao.
Ti dico la verità.
Si commentato gli episodi,
sì,
no?
E anche
Marocchi
a me...
ha detto inarbitrabili.
Sì, ti dico, anche a me un pochino sorpreso Marocchi, perché poi lui mantiene sempre abbastanza un certo aplomb, no? Tranne come, però nei confronti della Juve l'ho sempre...
Chiellini e Quadrado sono inarbitrabili.
Sì, io Marocchi nei confronti della Juve l'ho sempre sentito abbastanza in linea, no? E invece mi ha stupito. Detto questo, è vero la riflessione del nostro ascoltatore, assolutamente condivisibile, ovvero Calvarese ha sbagliato tutto, non ha sbagliato a favore della Juve, a favore dell'Inter, pro Quadrado, contro Perisic. Calvarese ha sbagliato tutto, era un arbitro in tilt che su ogni decisione ha avuto difficoltà, ha sempre preso la scelta sbagliata e poi è stato smentito dal VAR. Una volta che ti smentiscono la prima, la seconda, la terza, sei in tilt.
Sì.
Cioè, tu non riesci neanche più a decidere, perché la successiva decisione dice: oddio, adesso cosa
stai
faccio?
Ancora ripensando,
stai ripensando tutto, dai, è normale.
Rischi di ripensare all'ultimo.
È come
errore,
se il tuo capo, esatto, tu devi fare chiudere degli ordini e il tuo capo ti smentisce la prima volta, la seconda, la terza, la quarta, tu hai difficoltà. È successo così, quindi è difficile parlare di arbitraggio a favore, contro, è un arbitraggio sbagliato, punto. Calvarese ha sbagliato, credo, tutto quel che poteva decidere di
sì,
fare,
sì,
ha sbagliato
tanto,
punto.
Tantissimo.
Poi
effettivamente
ci può stare, non sto criticando lui come persona, sto criticando la sua prestazione in quella partita. Poi ha arbitrato anche buone partite, ci può stare un passaggio a vuoto. Detto questo, non credo che sia a favore o contro nessuno, semplicemente sbagliato.
Certi tifosi sono peggio degli anti-juventini, ma come fanno a criticare un giocatore che ha fatto 101 gol in 3 anni? Cari tifosetti da tastiera, vabbè, scrive un nostro amico menzionando ovviamente attingendo dalla sua memoria in quegli anni giocatori, meritereste giocatori come Paulsen, Amauri, Grigera,
no,
Thiago,
no.
Dice
Paulsen mi è rimasto qua, ragazzi. Paulsen, nominatelo con cautela perché ho fatto molta difficoltà, anche perché diciamo che era impredicato Xabi Alonso di arrivare alla Juventus. E il tipo di giocatore che è Xabi Alonso ce lo ricordiamo bene, no? Liverpool, Real, insomma, ha fatto una carriera straordinaria ed è un certo tipo di giocatore con alcune qualità. È arrivato Paulsen al posto di Xabi Alonso, non vi aggiungo altro.
Allora, ma come fate a non vedere o a capire? Siete pure così intelligenti, Luigi? Ma cosa ti riferisci?
Guarda che
Luigi?
Non sono intelligente io, stai tranquillo.
Poi appunto, ecco, c'è qualche, magari insomma, ecco, così, no, a parte gli scherzi, dici a cosa ti riferisci, Luigi? Ma quale concentrazione ci stanno arbitrando così sin dall'inizio dell'anno? Probabilmente si riferisce a questo, alla concentrazione. Mm-hmm. Allora, buonasera RBN. Sì. Se il Napoli devo davvero rielaborare
qua.
Se il Napoli e l'Inter andranno in Champions League, il Milan, chiedo scusa,
sì,
perché li chiamo in un altro modo,
okay,
andranno in Champions League, sarà solo grazie agli arbitraggi
secondo
comandati
me no.
La Federazione Lega, a scapito naturalmente della Juventus, lo sto dicendo all'inizio dell'anno, ma nessuno mi ha dato credito, anche voi di RBN, saluti da Luigi.
Secondo me no, perché ragazzi, la Juve ha perso dei punti per strada. Cioè nessuno...
Quanti ne ha persi?
È vero,
ma poi
che
li ha persi tutti con le medie,
con le piccole. Se
Benevento,
non pareggiavi
Crotone,
col Crotone, se non perdevi col Benevento. Ragazzi, la sconfitta col Benevento, che errore arbitrale stiamo parlando? C'è Artur che ha passato la palla a Gajic, Gajic ha segnato, grazie. Cioè, queste situazioni qua sono molto più pesanti nel bilancio finale rispetto a qualche errore arbitrale che c'è stato, siamo d'accordo, però secondo me le mancanze della Juventus quest'anno in classifica sono frutto di queste partite contro le medio-piccole, perse. Poi hai perso pure contro il Napoli, contro il Milan e contro l'Inter.
Però hai giocato con la Lazio l'ultimo secondo.
Però se quelle ci possono anche stare in un bilancio di una stagione, dopo sicuramente averne vinte anche altre sempre con le grandi, se tu perdi punti con le piccole, lo scudetto lo saluti. La Juve ha salutato lo scudetto a febbraio perché ha perso troppi punti con le piccole.
Allora, Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, un saluto a te. È possibile che il Verona, essendo molto in guerra con i napoletani, si giochi la partita? Perché no? Insomma,
speriamo che tutte si giochino
la
partita. La
Serie A negli ultimi anni, davvero, a onor del vero, sta abituando a grande sportività e grande lealtà sotto il profilo appunto dell'agonismo.
Ci speriamo che si continui sotto questo trend. Ma tu regaleresti dei punti?
Sotto questo trend.
Tu regaleresti dei punti a prescindere? È chiaro che magari puoi essere non concentrato al 1000 per 1000. Ad esempio, l'Inter contro la Juve, secondo me, si fosse dovuta giocare lo scudetto, magari qualche minimo contrasto in più, magari qualche attenzione in più l'avrebbe fatta. Ha comunque fatto una partita per vincere e lo si è visto dalle scelte di Conte e anche dall'interpretazione. Però magari qualche azione in più col coltello tra i denti, si fosse dovuta giocare lo scudetto, lo avrebbe fatta. Detto questo, lo ha dimostrato il Cagliari, che comunque Cagliari, appena conquistata la salvezza, si è giocato la partita e come se l'è giocata contro il Milan, ha portato a casa un punto importante. Quindi su questo bisogna avere fiducia, poi vedremo cosa succederà all'ultimo turno. Ribadisco che l'errore e il peccato originale è trovarsi a meno uno dalla zona Champions da parte della Juventus a una partita dalla fine. Poi tutto può succedere, ma tu non dovevi trovarti a meno uno a 90 minuti dalla fine.
Diamo il benvenuto a Nicola Moruso. Buonasera e grazie di essere in nostra compagnia. Come
buonasera e benvenuto.
Ciao, buonasera, benvenuto.
Abbiamo visto finalmente una vera Juventus per quanto riguarda il primo tempo, 35 minuti, gli stimoli non mancavano contro l'Inter, una gara comunque giocata alla grande, anche soprattutto sotto il profilo dell'agonismo. Ecco, quanti rimpianti porta anche in dote questa buona prestazione contro i campioni d'Italia?
Beh, insomma, abbiamo visto una Juventus diversa, sicuramente, insomma, un Inter che dopo la vittoria dello scudetto, insomma, ha festeggiato tanto, parecchio, e quindi insomma non era al massimo, però certo. Insomma, è stata una partita in cui ci sono state assolutamente buone azioni da parte della Juventus. Abbiamo visto i giocatori insomma un po' più motivati ed era anche l'ora, però insomma credo che i rimpianti siano tanti, perché una squadra di qualità, una squadra che poteva far molto, molto meglio, e come si diceva prima, insomma, non sperare nei risultati delle altre, ecco, per raggiungere ora la Champions League. Quindi insomma un anno molto particolare, anche se non è finito, c'è una finale di Coppa che comunque diventa importante, e qualche segnale bisogna darlo, perché altrimenti insomma sarebbe un fallimento totale.
Senza dubbio, in molti si sono arrabbiati considerando le parole di Marocchi e Del Piero al termine del match, e pensando all'arbitraggio di Calvarese, in generale all'atteggiamento di alcuni giocatori. Ecco, chiedo a te, Nicola, se hai voglia di commentare, ecco, tutta questa partita, considerando i tanti errori o comunque le tante correzioni in corso d'opera, e in generale insomma un atteggiamento in campo da parte dei giocatori, che comunque in linea anche un po' con la confusione generale di un match comunque molto sentito per quanto riguarda soprattutto la Juventus.
Ma sì, infatti si è un po' troppe polemiche alla fine. Insomma, ci sta che ci sia un po' più di nervosismo per quello che è stato l'anno fino a questo momento, per quello che c'è in palio. Quindi insomma non mi fermerei a giudicare degli episodi insomma che possa essere in qualche episodio magari qualche errore c'è stato, però ecco, non era la partita giusta per far polemiche. Credo che erano altri segnali da cogliere, e qualcosa insomma ne è venuto fuori, ma ecco, ripeto, non ci attacchiamo a queste polemiche sterili.
Una previsione sull'ultima giornata: ci sono ancora tre squadre per due posti in Champions, di fatto l'Inter e l'Atalanta sono già sicure, le altre se la giocano. Lei come vede l'ultima giornata, e secondo lei quali possono essere le due squadre a meritarsi la Champions?
Ma allora, se andiamo a analizzare il campionato, una squadra che merita sicuramente insomma è il Milan, per quello che ha fatto durante questo campionato, però alla fine è una partita molto, molto difficile. Il Napoli è avvantaggiato, perché secondo me, insomma, anche se non le sarà legato nulla, ma è una squadra che sta bene mentalmente, fisicamente, è nel suo momento migliore, quindi non si sa, lascerà sfuggire l'occasione. E poi, insomma, c'è la Juventus che deve, insomma, un suo risultato vincere. E naturalmente sì, sperare, secondo me, nel Milan, più che altro, ecco, che credo che, ecco, sì, è una partita in cui, insomma, può succedere veramente di tutto, quella
contro l'Atalanta.
Sì, con l'Atalanta, quindi credo che sia quella, insomma, il Milan ha giocato non una buonissima partita contro il Cagliari, che comunque, insomma, è una squadra che veramente ha cambiato volto, ha cambiato atteggiamento, una salvezza meritatissima, però Milan manca brutto, quindi insomma, mi aspetto di vedere una squadra diversa, però ecco, di mezzo c'è anche un Atalanta che fino a questo momento ha sbagliato veramente poco e non concederà e regalerà nulla.
Sarà più importante la sfida contro l'Atalanta, che tra l'altro è una tua ex squadra, insieme alla Juventus naturalmente, o ragionare sul passaggio in Champions League con una vittoria contro il Bologna, però stando a vedere quello che accadrà anche a Napoli e a Milan?
Ma non si possono fare calcoli, anzi, certo. La Juventus ha bisogno di vincere la Coppa Italia e di vincere l'ultima partita contro il Bologna, per poi sperare nel risultato delle altre. Beh, quello che bisogna, insomma, guardare, insomma, una mancata qualificazione Champions, cosa comporterebbe, insomma, a livelli di le ripercussioni in quelle che, insomma, potrebbero essere poi le dinamiche di mercato, di una rivoluzione, insomma, sarebbe difficile tutto sotto tutti i punti di vista. Quindi non voglio immaginare una Juventus fuori della Champions League, insomma, credo che altrimenti, insomma, i piani anche, no? Far mercato con un bilancio che già è in rosso, bisognerebbe vendere più che altro, più che comprare. E quindi, insomma, sarebbe una situazione veramente particolare e triste, però ecco, bisogna essere ottimisti perché c'è la possibilità di vincere la Coppa e poi di andare in Champions League, perché ripeto, la partita Milan-Atalanta non è assolutamente scontata, anzi credo che il Milan in questo momento parta favorito.
Sì. Ultima, prima di salutarla e ringraziarla, volevo chiederle se le è mai successo nella sua esperienza alla Juventus magari di avere un garage con così tante macchine, doverne portare alcune all'estero a fare delle revisioni, delle manutenzioni, oppure traslocarle, come è accaduto ieri notte a Cristiano Ronaldo. Non so se è al corrente della situazione, ma ha spostato un 5, 6, 7 auto di lusso della sua collezione, le ha portate in una località sconosciuta. C'è chi dice a fare una revisione come al solito prima dell'estate, una manutenzione ordinaria per lui, c'è chi dice invece che questo possa essere l'antipasto, un addio. Volevo chiedere un suo parere a riguardo.
Ma sai, io credo che non ho visto, nonostante le ultime partite, insomma, sia andato a segno Ronaldo, non ho visto, così come tante altre volte naturalmente, non vedo nei suoi atteggiamenti, nel suo sguardo, l'entusiasmo, ha preso un giocatore un po' spento, quindi io credo che ahimè il rapporto con la Juventus è un rapporto che va verso la chiusura, in modo particolare se non dovesse raggiungere la Champions League, perché non mi immagino, insomma, un Ronaldo fuori da una competizione così importante, sapendo quello che rappresenta per lui, per quanto, insomma, sia affamato, no? Un giocatore che vive di record, vive di questo, non lo vedo, insomma, ce lo vedo una Juventus in Champions League, quindi credo che questo dipenderà tanto da quello che succederà in questi giorni, anche se, ripeto, credo che non ci sono buoni segnali, non capito buoni segnali,
sensazione
che può essere una permanenza ancora di un altro anno di Ronaldo.
E quindi, fossero queste le ultime due partite di CR7 contro l'Atalanta e contro il Bologna, come giudicare la sua avventura in bianconero? 101 gol fino adesso in 3 stagioni, è mancato però quello sprint in più in Champions League, soprattutto nelle ultime stagioni.
Mancata anche la squadra, sì.
Eh sì.
Allora, se andiamo a giudicare i numeri, non possiamo dire altro, insomma, che ha fatto più del suo. Certo, speravamo tutti quanti di vedere una Juventus alzare la Coppa Campioni con lui, perché quelli erano i segnali, questa è la direzione. Alla fine, insomma, la Juventus ha vinto più forse senza Ronaldo che con Ronaldo, se andiamo a vedere i trofei degli ultimi anni. Quindi, insomma, sì, un grande giocatore, un fenomeno, un campione, però purtroppo anche per una serie di elementi non si è arrivato a vincere ciò che tutti quanti speravamo. Quindi per Ronaldo, insomma, è difficile criticare un campione così che entra in campo con a 30, 34 anni, 35 sì, quasi, sì, con questa fame, con questa voglia di determinare sempre e comunque, quindi un giocatore unico, è un fenomeno, però ecco, sì, forse non ha trovato una squadra che l'ha aiutato in tante occasioni.
E magari anche una società in grado di
supportarlo. Dal fuoco, invece, insomma, sì. In alcune partite è venuto un po' meno lui, ma ci sta perché non è un robot.
Certo.
Senza dubbio. Nicola Muruso, grazie come sempre davvero.
Grazie, un piacere.
Grazie per la collaborazione. Ciao.
Buona serata.
Nicola Muruso con una considerazione
piede
importante.
Caldo.
Ronaldo. Da un attaccante all'altro è evidente, gli stimoli fanno la differenza,
sì,
no? Soprattutto a un certo punto della carriera.
Poi
leggo
è vero,
questo.
Quell'entusiasmo che poteva avere all'inizio, sorriso, la voglia di mettersi a disposizione in alcuni modi, ultimamente io
si vede
non lo vedo più.
Si vede
lo
meno, si vede poco, si vede quasi niente. Caro Alberto Mauro, con tutta la stima che ho anche per te, Marco, senti che premessa.
Botte da orbita.
È vero che abbiamo perso punti assurdi contro alcune piccole, ma io ho calcolato e ci mancano almeno 10 punti per colpa degli arbitraggi avversi e contrari. Saluti da Luigi.
Sì, gli episodi però capitano anche ad altre squadre. Cioè, alla lunga poi, sai, molte squadre si lamentano. È difficile che una squadra sia sempre favorita, una squadra che abbia sempre episodi. Non si dice sempre, no, gli episodi alla fine si compensano. Non è proprio così, però 10 punti sono tanti. In effetti adesso bisognerebbe andare a riguardarseli, però secondo me è mancata soprattutto contro le medie piccole la Juve. Più che, è vero, ci sono stati anche degli episodi, me ne ricordo qualcuno. 10 punti non lo so, però effettivamente andare.
Allora tu ragiona così, Luigi, mettici quei 10 punti.
Più le piccole,
10 punti con le
piccole. A questo ora ha vinto lo scudetto un mese e mezzo fa. Vabbè.
Va bene, andiamo
non
avanti.
Si parla coi sei, non si vince, soprattutto coi sei.
Infatti, anche questo per sorrenderci un po' sopra. Notiziario sportivo, rimanete con
ciao.
Me.
Terzo tempo.
20 e 35 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera. Eccoci. Abbiamo ancora tanto da ascoltare, Albi.
La sedia va giù, ma io
siamo
la tiro
pronti?
Su.
Ritirati su.
Questa esperienza.
Pronti, sentiamo.
Vai. Ciao ragazzi, Luca da Roma.
Ciao Luca.
Scusa Albi, io come hai detto una cosa, spero di aver capito male.
Speriamo.
Rispondendo a quel ragazzo che diceva che non è un problema fare l'Europa League, tu hai detto sì, però arriviamo quinti e poi voglio vedere se rimangono Dybala, Ronaldo e poi mi sembra che hai aggiunto Pirlo.
Sì.
D'accordo su Dybala e Ronaldo, ma Pirlo cosa c'entra? Cioè, Pirlo deve andare via sia se arriviamo quinti, sia se arriviamo quarti, anche con la Coppa Italia, per carità di Dio, perché lo hai menzionato?
No, per dire che cambiavano le cose.
Non è ridimensionamento, casomai forse è perché non vogliamo più essere ridimensionati come quest'anno, scusami.
Certo, no, nell'ottica del cambiamento degli AD, oltre a Ronaldo, Dybala, magari qualcun altro, c'erano anche probabilmente Paratici e menzionando tutti gli AD possibili si parlava anche di Pirlo. Certamente alcuni sono in ottica ridimensionamento.
Gli AD. Ho capito, altri... gli AD. No,
gli AD. E, allora, secondo me un eventuale Europa League comporterebbe un ridimensionamento. Quel ridimensionamento passa da Ronaldo, Dybala, magari qualcun altro e forse Paratici.
Quindi Pirlo, quegli aggiustamenti di cui parlava
il aggiustamenti in meno, no? Togliendo gli stipendi enormi, speriamo che De Ligt possa rimanere incedibile, sì, però sai, in una situazione come l'Europa League bisogna vedere. Detto questo, è chiaro che Pirlo non è un ridimensionamento, però sarebbe anche lui nel novero degli AD. Questo
per ragioni sportive,
esatto,
per ragioni
ma come ha sottolineato giustamente il nostro...
Anzi, uno che guadagna come guadagna Pirlo, poco,
è poco,
difficile da trovare.
Esatto, non
livelli.
È un ridimensionamento, ma è chiaro che anche lui è legato al treno degli eventuali AD
in
caso di Europa League, ma anche secondo me non credo che la qualificazione in Champions e neanche la conquista della Coppa Italia possano confermarlo. Secondo me no, perché c'è il rischio di un'altra stagione come questa. Chiaramente Pirlo nel caso, certo, avrebbe un anno di esperienza in più, però non ti puoi più permettere un'altra stagione in cui arrivi la penultima e non sai se giocherà in Champions o no, non te lo puoi permettere, e quindi in questo caso, dolorosamente o meno, dipende anche dai punti di vista, secondo me Pirlo è destinato all'addio. Ci sono veramente pochissimi margini di una permanenza, qualche percentuale la lasciamo, qualche minima percentuale, però veramente poca.
Ma gli juventini in TV che sputano sulla Juve, ieri sera il club si stava difendendo, Marchegiani, incredibile,
è vero.
Il rigore su Quadrato ci poteva anche stare, ripeto, è stato l'unico a difenderci, Mirko da Cagliari.
Purtroppo non ti so dire, però oggettivamente i pareri hanno stupito anche me, ripeto, quello di Marocchi, Del Piero tanto quanto ha detto che tutti e tre erano rigori che 10 anni fa non si sarebbero dati.
Su questo siamo abbastanza d'accordo.
Io sono abbastanza d'accordo che secondo me senza la possibilità di rivedere
col
alcune
VAR
azioni
cambia anche esatto, il modo di valutare i calci di rigore.
Esatto, perché alcuni contatti tu a velocità normale o li sottovaluti giustamente perché si tratta veramente di sfiorare o non li vedi. Al VAR quando poi vedi il piede sul piede, anche se minimo, però lo devi dare perché il contatto c'è. E quindi il VAR secondo me un pochino dilata dei punti di vista che poi vanno sempre in favore del sì, contatto,
mette una lente
sull'episodio. È chiaro che poi mettendo una lente è più facile vedere i piccoli dettagli che a velocità normale non vedi, però forse è un vantaggio perché nel gioco del calcio il fallo è fallo,
la sensazione a volte è che l'arbitro quando va a rivedere pensi questo lo devo dare, cioè la sensazione è questa, col VAR quando lo vai a vedere anche se c'è un minimo contatto, un minimo tocco, sembra quasi che ci sia quasi l'obbligo di dare di calcio del penalty, di decidere in un certo senso, quasi contro, qua forzo un po' il concetto, quasi contro la valutazione, no?
Sì, perché comunque se ti chiamano vuol dire che hanno già evidenziato un errore, no? E quindi tu dici, cavolo, mi hanno chiamato, quindi ho sbagliato qualcosa.
Quindi qualcosina forse ho sbagliato.
Un po' di condizionamento secondo me c'è. C'è nell'arbitro, però sta anche alla personalità di un arbitro, certo, con una certa esperienza che dice ero 3 metri dall'azione.
Ma a sto punto i rigori andiamo a rivederli tutti. Fine.
Allora, esatto, o crei un metodo uniforme. Tutti i rigori vanno
tutti
rivisti.
Tutti i gol.
E
tutte le espulsioni.
Se no diventa perché quello sì, perché quello non lo rivedi,
che
perché
sono
eri
le quattro
vicino, però
insieme allo scambio di identità, esatto, in cui interviene
e
il
poi
VAR.
Anche la discrezionalità del varista. Perché il Ratti ha segnalato qualcosa e altro no? Perché il rigore di Quadrato, ad esempio, no e altro. Cioè, diventa tutto soggettivo.
È quello che ho chiesto a Bonfetto.
Esatto.
Non è che l'obiettivo è anche lasciare questa soggettività, questa
la soggettività, sì, però magari all'arbitro. Lasciamo l'arbitrarietà all'arbitro, al varista quanta, in che ambito, in quali situazioni, lì va definito.
L'arbitro ogni volta, cioè, sarebbe molto più semplice per quelle tre fattispecie lì, togliamo lo scambio di identità, espulsione, sì, gol e rigore, tu vai sempre a rivedere.
Sì,
creeresti anche un formato dal punto di vista televisivo,
esatto,
magari più appetibile, lì in mezzo potrebbe essere infarcito di qualunque cosa, no? Spot e chissà quanto.
Esatto, presentato da VAR Break, presentato da Pocket Coffee.
Esatto, qualcosa del
per
genere.
Essere sempre al top, una cosa del genere.
Bravissimo, ha già
fatto. A me piacerebbe, tra l'altro, che le immagini li potessero vedere anche gli spettatori da casa e anche noi in tribuna stampa, perché in tribuna stampa forse riusciamo a vedere qualcosa.
Ogni tanto qualcosa vede.
Però vedere bene esattamente tutta la situazione.
Eravamo allo stadio, non mi pare che ci siano arrivati.
Qualcosa si è visto, però
ecco,
vorrei anche lì un'uniformità su cosa proporre alle TV che pagano i diritti, quindi oggettivamente possono anche permettersi di mandare in onda qualcosa, e cosa anche ai giornalisti, così capisci anche cosa ha visto l'arbitro e la sua interpretazione sulla base delle immagini che vengono proposte.
Fabrizio Carcano del Giorno, buonasera, grazie di essere con
buonasera
noi.
A tutti.
Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
Grazie anche per la corsa.
Sì, perché sapevamo.
Mi stavo ascoltando in quest'ultimo minuto con molto divertimento.
Bene, bene, siamo contenti.
Ecco, ma chiedo anche a te, avrai certamente seguito Juventus-Inter, le decisioni di Calvarese, ecco, le decisioni, le controdecisioni, tutte queste polemiche che poi sono venute
no,
fuori.
No, ma in realtà
no?
Sono assolutamente d'accordo con voi. Tanto ovviamente è giudizio pessimo ovviamente di questa conduzione arbitrale. Sì. Però ancora una volta mi domando, l'arbitro in campo deve solo fare la marionetta che fischia e poi decide il VAR? Oppure lasciamo all'arbitro, come spesso succede la domenica, il potere discrezionale di dire io non ascolto il VAR e tiro dritto per la mia strada. Certo. E allora a questo punto la tecnologia non funziona. Secondo me abbiamo voluto mischiare due elementi, cioè il libero arbitrio dell'arbitro e l'obbligo della tecnologia, che sono difficilmente compatibili.
Sì, vero.
è una mia impressione. Nel basket esiste l'instant replay solo in determinati casi, mm-hmm. legati comunque al cronometro quasi sempre. Secondo me abbiamo esagerato troppo, perché, ma guarda, vi faccio un esempio: Shakhtar Donetsk Atalanta, sì? Non viene chiamato il VAR sul gol dello Shakhtar Donetsk che viene annullato. Se lo Shakhtar segna 1-0 per lo Shakhtar, l'Atalanta è morta. Sì. Dopodiché il gol era valido. Viene chiamato sul gol di Castagne, che poi è valido anche quello, per un millimetro praticamente viene concesso. Ecco, cioè oggettivamente è un esempio che vi porto, ma potrei portarvi il fallo di mano di Bastos 2 anni fa nella finale di Lazio-Atalanta, che non viene, che al VAR Pairetto non guarda e falsa la finale di Coppa Italia oggettivamente. Quindi è uno strumento veramente delicato. Credo che se andremo avanti così ne parleremo ancora per 10 anni.
Minimo. Probabilmente sì, ci vuole anche un'interpretazione un pochino più uniforme, anche da dare.
Un protocollo.
Un protocollino facile, come quello per il Covid. No?
No, ma se stabilissimo che no, è il VAR che decide e l'arbitro si limita a gestire i rapporti in campo disciplinari, sì, sentire sì, anche sì, quello che sente a voce, lui urla e tutto, e dopodiché lasci fare al VAR...
Però manca anche una soluzione. La componente umana.
Sì. Andare a rivedere tutti gli episodi delicati, cioè quelli da rigore, da espulsione, sì, anti-gol.
Ovviamente, esatto. E dopodìché l'ordinaria amministrazione, i fallettini sì, esatto, vari,
lasciarla
all'arbitro. Però lasciare l'ultima parola al VAR. Quindi, se sì, il fallo è da rosso, sì, lo decide il VAR direttamente. Ecco.
Ecco, ci vorrebbe però una norma in questo senso, perché spesso e volentieri si fa confusione.
Tantissimo.
E spesso e volentieri non c'è uniformità.
Chiaro ed evidente errore vuol dire, esatto, insomma, una cosa una volta, una cosa un'altra.
Comunque, esatto, chiaro sì, ma per chi? Ma per come? Ma in quale situazione? Allora lì, capisci, lasciando un minimo di soggettività, è un casino. Vabbè, ma lo sappiamo. Però noi dobbiamo parlare anche di Atalanta.
Come
caro
no?
Fabrizio, il tuo pane quotidiano ed è interessa molto anche noi juventini, non solo per la finale di mercoledì sera, ma anche per quello che succederà nel weekend, perché l'Atalanta sarà arbitro di Champions. Lei che la Champions la guarda tranquilla in poltrona, terzo anno consecutivo, chapeau anche all'Atalanta.
Allora, io Gasperi, spoilerò il mio articolo domani sul Giorno.
Vai.
Non sul giornale, come avete scritto nella sovraimpressione.
Il Giorno, Ivrosh.
È colpa di Ivrosh, colpa di Ivrosh.
Sulla scaletta è scritto bene.
Allora, io ho esordito così. Due finali da vincere per cambiare la storia.
Sì.
Perché l'Atalanta non vince la Coppa Italia dal 63, quindi per tutti quelli della mia generazione come se l'avesse mai vinta.
Certo.
E l'Atalanta non è mai arrivata seconda in classifica, l'Atalanta non ha mai superato i 78 punti che è il record dello scorso anno. Quindi se l'Atalanta vince queste due finali, ha la Coppa Italia, sì, la seconda nella storia, ha il secondo posto per la prima volta, ha gli 80 punti, in questo caso 81, per la prima volta in classifica. Se l'Atalanta domenica sera pareggia col Milan e il Napoli, come do per scontato, batte il Verona, l'Atalanta è terza con 79 punti, esattamente come lo scorso anno. Quindi, a prescindere da come vada la finale di Coppa Italia, l'Atalanta domenica deve vincere.
Certo.
Deve vincere per costruire una pagina di storia che, sinceramente, non è detto che ricapiti, anche se io credo che l'Atalanta avrà un ciclo ad alto livello di qualche anno, quantomeno. Ma se poi non dovesse ricapitare, questa partita sarà unica per arrivare secondi per la prima volta nella storia e fare un record che difficilmente verrà battuto. Quindi, no, non me ne vogliono i tifosi milanisti, ma il mio pronostico... Sì, 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 è che l'Atalanta vince la Coppa Italia, perché in questo momento è una squadra che ha di più nelle gambe di tutti, e poi vince col Milan.
Vabbè. Non ci sono grandi pronostici da fare sull'atteggiamento che avrà l'Atalanta contro la Juventus, evidentemente in Coppa Italia. Cosa c'è da aspettarsi anche per quanto riguarda le scelte di Gasperini?
No, beh, allora sicuramente giocano, non esiste ovviamente un turnover, ma neanche legato alla stanchezza di queste ultime settimane, perché a Genova hai giocato nel secondo tempo con 5 cambi, quindi giocheranno i migliori, giocherà Zapata a centravanti, giocherà Malinowski seconda punta, ovviamente intoccabile Malinowski in questo momento, e per dare più copertura, perché attenzione è sempre la Juventus, io penso che metterà Pessina trequartista e poi i due soliti mediani intoccabili, De Ron e Freuler, e terrà Muriel per la ripresa, ma terrà anche i rigoristi per la ripresa, cioè Ilicic, Miranchuk, Pasalic, tutti quelli che potrebbero essere chiamati, insieme a Malinowski chiaramente, a tirare un calcio di rigore. Questo è un ragionamento che secondo me Gasperini deve fare per forza, e quindi la formazione è obbligata. Zapata, Malinowski, per il resto dalla Cintola in giù è la solita Atalanta, Toloi, Romero, Dim City, i due esterni, Atebure, Gossens, salvo infortuni domani nella seduta di finitura, ma quella la squadra, non si discute. Poi col Milan, e non significa sottovalutare il Milan o fare turnover, in base alle energie spese con la Juve è evidente che puoi fare dei cambi, ma non significa sminuire la squadra o abbassare il livello tecnico. Ma Pasalic, per esempio, titolare col Milan, può essere un giocatore che porta freschezza e fisicità, ma non significa sottovalutare il Milan o scansarsi, ecco, questo sia chiaro.
certamente, anche perché l'Atalanta se l'è costruita, il suo secondo posto se l'è costruito, e quindi giustamente, oggettivamente, se lo deve tranquillamente difendere.
Stiamo dando per scontato che l'Atalanta vinca la Coppa Italia. È evidente che se l'Atalanta perde la Coppa Italia, la partita col Milan diventa non un'ultima spiaggia, perché non è questo il termine appropriato. Ma a quel punto è evidente che devi per forza vincerla, perché se arrivi terzo e perdi la finale Coppa Italia, alla fine il bicchiere, come direbbe Mourinho, è da zero titoli, il bicchiere è decisamente mezzo pieno, non di più.
Ci rincuora sapere
questa frase eretica.
Sì, che comunque l'Atalanta si giochi ancora qualcosa, soprattutto perché con la Juve lo sapevamo, ma col Milan ci rincuora di molto. Senti Fabrizio, ma tu che vivi quotidianamente le cose nerazzurre, sponda Atalanta ovviamente, c'è qualche possibilità che magari in caso di Europa League Gasperini faccia questo grande salto di cui si parla da anni? Lo aveva già fatto in primavera alla Juventus, ma il grande salto sulla panchina di una grande squadra come quella della Juventus.
C'è in caso di Europa League della Juventus?
Sì.
Allora, Gasperini, sapete bene che ha un passato juventino lunghissimo, 19 anni, esatto, con due incompiute, perché sia da giocatore, anche se ha giocato in Coppa Italia contro Pattoni, sia da allenatore delle giovanili, non è mai arrivato in prima squadra. Mm. È evidente che è juventino, ha una storia lunghissima, sarebbe il coronamento di una carriera. Però vi dico, in questo momento Gasperini è insostituibile, ma anche nei giochini da bar che si possono fare con i tifosi, non c'è un allenatore che abbia il profilo, al di là di Juric, che però è ancora immaturo, secondo me, immaturo dal punto di vista dell'esperienza, non c'è un allenatore possibile Gasperini. Se Gasperini andasse alla Juve, il progetto Atalanta crolla, ma lo stiamo vedendo tutti i giocatori che l'Atalanta ha lanciato e ha dato alle altre squadre, a peso d'oro, da quelli che sono nella Roma, lo stesso Kulusevski, diciamoci la verità, a Bergamo funzionano diversamente. Quindi, se l'Atalanta vuol mantenere questo tipo di profilo, e ricordiamo che la Champions porta alla fine coi punti e tutto 50 milioni l'anno, deve avere Gasperini. E siccome ha un contratto fino al 2023, e Percassi, ricordiamolo sempre, è uno degli uomini più ricchi d'Italia e anche secondo Forbes del mondo, no, il treno per Gasperini è passato nel 2019, secondo me, e lo ha preso Sarri quel treno.
Sì.
Questo treno lo prenderà, non so se Zidane.
È un treno che ha sbandato abbastanza negli ultimi anni. Sarri è riuscito a portarlo in stazione con lo scudetto. Male invece per quanto riguarda
Sarri arrivava, ricordiamo, comunque al di là dei secondi posti col Napoli, arrivava comunque da una vittoria in Europa League col Chelsea, e comunque da un'esperienza ad alto livello, perché il Chelsea comunque è un grande club. Gasperini, ecco, avrebbe anche questo a 63 anni, che secondo me al di là di tutto avrebbe bisogno di una stagione di adattamento. Chiaro. Perché Gasperini ha un modo di allenare, ma non solo di allenare, Gasperini è anche coinvolto nella mensa dei giocatori, cioè guarda che tipo di alimentazione viene data e tutto. Mi rendo conto che con Gosens e con Freuler questo discorso lo puoi fare. Andare a dire a Dybala, che peraltro Gasperini ha anche allenato a Palermo,
è vero,
io ti peso la pasta o ti guardo cosa metti nel piatto, diventa un po' più complesso, almeno il primo anno.
Sì.
E siccome Gasperini di tempo ne ha poco, perché al di là di Ranieri che ha 70 anni, tendenzialmente a 65-66 la carriera è finita, e tutto fa propendere per l'idea che lui resti qua e si prevede a giocare lo scudetto l'anno prossimo.
Chiarissimo, anche perché ci sta.
Certo,
ti sei costruito una grande Atalanta, te la vai a giocare in Champions. E ti giochi,
che tra l'altro gioca a memoria, lui lo dice sempre,
fuori
in tribuna squalificato,
loro fanno
quello che dico io.
È vero.
E tra l'altro a livello generazionale adesso è il meglio, perché tutti i giocatori di Atalanta sono del 91-92 più o meno, i colombiani, Freud,
quindi sono nell'età giusta, perfetta.
Ecco, hanno davanti il biennio perfetto. A questo punto, me la metto stupidamente, diciamo che l'Atalanta prende Gattuso, adesso faccio un esempio stupido, che vince lo scudetto, ma che Gasperini non lo vince a Torino, non gli conviene, no, non ci sono, guarda, davvero mi sbilancio, non sono possibilità di vedere Gasperini alla Juve e non sono possibilità di vedere Buffon in porta dell'Atalanta.
Ci fidiamo.
Così,
chiarissimo.
Fidiamo tutto.
Ti salutiamo Fabrizio, ti ringraziamo come sempre.
È stato un piacere.
Grazie a voi e buona finale a tutti.
Fabrizio Carcano del Giorno.
Ciao Fabri, a presto.
Ma anche di Calcio News 24.
Eh sì.
Allora, ci scrive il nostro amico Matteo, tra l'altro, per quanto riguarda il ragionamento sul VAR, unica soluzione VAR a chiamata di parte,
ecco,
e centralizzato.
Questa è un'altra soluzione paventata forse da Paolo Condò, che è uno che di calcio ne sa abbastanza, ne sa tanto. Potrebbe essere anche un'opzione, magari mantenerlo su delle situazioni fisse che possono essere, non so, gol, penalty, e poi magari la possibilità di avere due chiamate per squadra durante i 90 minuti, certo. Il challenge potrebbe essere una bella idea anche per ravvivare un pochino
anche lì, televisivamente
io nel secondo tempo con cinque cambi a squadra diventa complicato stare dietro il tabellino, le cose, avere un challenge anche per spezzare un po' il ritmo potrebbe essere una buona idea.
Abbiamo da ascoltare tantissimo, come, e tantissimo. Quindi partiamo.
Vabbè, sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Eugenio.
Eugenio.
Io voglio farvi questa domanda.
Vai.
Allora, netto del fatto che sicuramente Pirlo avrà sbagliato molte cose, sì. Io vorrei sapere qual è l'allenatore con il quale la Juve quest'anno avrebbe certamente vinto il campionato o la Coppa, considerando che la Juve non ha avuto il giocatore migliore dell'anno scorso di tutto il campionato, che è Dybala, e ha avuto una miriade di infortuni, e considerato il fatto che altre squadre, ad esempio Klopp con il Liverpool che ha fallito clamorosamente, il Bayern che ha avuto infortunato per 3 settimane Lewandowski e ha perso miseramente in Coppa Campioni, multimilionario PSG che non solo ha perso la Champions ma probabilmente perderà anche il campionato, per non parlare del Real, per non parlare del Barcellona. Quindi voi mi dovete dire qual è questo allenatore che avrebbe fatto meglio di Pirlo. Grazie.
Allora, è una domanda che ovviamente
bella
domanda, un po' provocatoria.
Bella domanda. Io ti dico un nome, lo so, mi potete frustare, insultare, io ti dico un certo Max Allegri.
Allora, stavo pensando alla stessa persona. Così. Io ti dico, non so se avrebbe
non
fatto
so
meglio.
Se avrebbe vinto,
ti dico
ma
che
meglio
tutti
sì.
Questi punti con le medie o piccole non li avrebbe persi.
Esatto.
Questo ne sono praticamente sicuro.
Anch'io.
Benevento, Crotone,
non è garanzia
forse
di
anche
scudetto,
Verona.
Però è garanzia di non andare in barca contro Crotone, Benevento, Fiorentina, eccetera eccetera. Poi chiaro che c'è una diversità
poi,
di esperienza tra Pirlo e Allegri,
dirlo, cioè col seno del
lo
poi.
Dico io, lo dico io.
Sì, è chiaro, poi le partite hanno sempre, io ricordo anche delle squadre di Allegri, con, ad esempio
sì,
contro il Sassuolo di Sansone, ricordi,
sì,
no?
Sì, però il Sassuolo di Sansone è il Sassuolo di Sansone. Il Benevento di Gaich, con tutto rispetto, il Benevento di Gaich.
No, è per equilibrare un po' il giudizio,
sì,
però
vero.
È evidente che Max Allegri, ad esempio, ma non solo lui, sono quegli allenatori che contro le medio piccole quei punti non li perdono.
Esatto.
O meglio, non ne perdono tanti così. Però non potremmo mai avere la controprova, è evidente.
Esatto.
Sentiamo qualcosa.
Ciao amici di Radio Bianconera, sono Angelo da Frosinone. Io vorrei dire solo che fino ad ora la Champions certo non la meritavamo, però visto le ultime due partite, e se arriveremo in fondo e avremo battuto anche il Bologna e riusciremo a arrivare ai quarti, alla fine l'avremmo meritato noi, come
beh, certo.
Chiarissimo.
E poi non parlerei però di stagione fallimentare comunque in ogni caso, perché arrivare quarti e vincere un trofeo o forse due in una stagione disastrosa come quella che abbiamo vissuto,
ah,
da brivido
se vinci
e
la
da
Coppa
horror,
Italia,
da incubo e sofferenza per ogni partita,
dai.
Io direi che alla fine rispetto ai nostri rivali è un successone, visto quello che soffrono gli altri. Quindi ripartiamo, mi auguro di ripartire sicuramente da Gasperini con
Gasperini.
I giovani insieme a Cuadrado e ai grandi giocatori esperti che abbiamo. A parte Ronaldo che ovviamente con Gasperini sarebbe anche incompatibile, ma io punterei soprattutto sulla Hoya. Ciao
ecco.
Ragazzi, forza
ma è
Juve,
evidente, dopo
fine.
9 anni, se ti avessero detto nel 2011 vincerai 9 scudetti, poi guarda che il 10° anno
sì.
Comunque tirerai su una Supercoppa, una Coppa Italia e andrai in Champions.
Allora, il discorso in prospettiva fila, il discorso nell'immediato non fila. Perché tu nell'immediato
certo,
devi guardare
la Coppa
oggi
Italia
e
la qualificazione in Champions League, visto anche la crescita nelle ultime partite, credo che il giudizio complessivamente sia, diciamo, parzialmente positivo.
Sì, però siccome è una stagione al di sotto delle aspettative, una stagione che
al di sotto delle aspettative, sì.
È una stagione,
una squadra con Ronaldo, Dybala, Chiellini, questi giocatori qua, Buffon comunque, è chiaro che l'obiettivo sarebbe obiettivo minimo, sarebbe il 6 stiracchiato.
Sì, con una squadra così arrivare quarto, dici solo quarto.
Quarto, Coppa Italia, Supercoppa sarebbe, ecco,
sarebbe
salveresti la faccia.
Salveresti la faccia, però io non la definirei comunque una stagione, non ci facciamo imbambolare da quest'ultima tranche di stagione. La stagione è lunga e non bastano per definire una buona stagione. È una stagione nella quale tu hai salvato qualcosa nel finale, ma rimane una stagione sotto le aspettative, rimane una stagione negativa.
Complicata,
da mille punti di vista, con un allenatore neofita, con fattori esterni come il Covid, tanti infortuni, Dybala
fuori
tutta la stagione,
in sé, sì, tu consideri
rimane
il
negativa.
Percorso di questa squadra dopo 9 anni.
Esatto.
Allora, rispondo all'ascoltatore: con quale allenatore avrebbe vinto? Quasi con qualunque in Serie A, non avendo avuto quest'anno. Okay. E poi dice: va bene. E poi chiede, controchiede il nostro amico Luca.
Controchiede, bello.
Controchiede,
sì.
Ti piace.
Controcampo, sì.
Chiede chi avrebbe fatto peggio.
Di questa Pirlo?
È la domanda.
Anche questa è complicata. Secondo te Sarri, proviamo a circoscriverlo a Sarri. Sarri avrebbe fatto peggio o meglio di Pirlo il secondo anno?
Avrebbe fatto certamente più punti.
Avrebbe fatto più punti, però la situazione con una certa parte dello spogliatoio era compromessa.
Però non possiamo
saperlo, diventava
chiaro.
Complicato, certo. Poi gestire poi il secondo anno con una parte dello spogliatoio che sa già che... Non lo so, complicato. Però a livello di allenatore, Sarri qualcosa in più di Pirlo l'ha messo in campo. Oggettivo, l'abbiamo visto. Pirlo ha messo poco, ma è anche un allenatore che ha iniziato da inizio stagione. Non puoi pretendere più di tanto. Lo sapevi prima, lo sapevi durante, lo sai anche adesso.
Altro da ascoltare, poi siamo in chiusura.
Registrazione bloccata.
Eccolo Carmelo.
Eccolo lì.
Cari amici, buonasera. Mi stai facendo una bellissima passeggiata. Passeggiata di Sicilia.
Grande. Questa è una buona Carmelo. Idea.
Ma che dire, noi non ce lo siamo...
Sul
non ce lo stiamo godendo questo Ronaldo perché un po' certo. Le donne, un po' la macchina, un po' questo, un po' quello, poi mi fanno ridere le persone e in cerca dei suoi record, come se
niente
lui non favorisca la Juventus, non lo so, insomma, evidentemente la brutta stagione che abbiamo fatto ha coinvolto di tutto, compreso una certa razza. Mm-hmm. Ronaldo tutta la vita e poi quando mancherà
chi farà i gol? Ne trovano che ti fa 30 gol a stagione, non so chi te li può fare, eh? Difficile.
Abbiamo ancora qualche istante,
ciao,
sentiamo.
Ragazzi, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao, ciao. Gianfranco,
sulla vicenda Ronaldo io sono dell'idea che ha fatto il suo tempo. Tante grazie, 3 anni fantastici, perché chi, quale altro giocatore riuscirà a fare 101 gol in maglia bianconera in così poco tempo?
Dubito.
Se rimane io sinceramente sarei contento, perché comunque sia un finalizzatore allucinante, però se dovesse andare via
capiresti,
è anche da capire,
certo. Devi metterlo in condizioni di finalizzare anche di
proviamo a sentire ancora qualcosa.
Ciao ragazzi, buonasera. Beppe da Napoli. Mancano le ultime 2 partite dell'anno, sono diventate le 2 partite più importanti della stagione. Niente, poi dobbiamo essere uniti e compatti e crederci. Magari quello di ieri è stato un segnale importante.
Sì.
Per quanto concerne l'allenatore, cosa ne pensate? Se... fatemi un nome, dai. Un abbraccio e fino alla fine.
Ne abbiamo fatti tanti. Nel corso di questo appuntamento.
Ciao Albi, sono lo zio Daffro. Non ho potuto fare a meno quando ti ho sentito. E va bene che siamo la Juventus. E va bene che noi non parliamo degli arbitri. E va bene che non diamo alibi ai nostri giocatori. Ma quest'anno con noi è stato un disastro.
Sì.
Altro che i torti e i favori si equivalgono. Io ancora sto aspettando i favori, carissimo. Albi.
Bellissimo.
Sì, è vero. Quest'anno diciamo
ancora
che la Juve
dai,
è un po'
abbiamo.
Più sfavorita.
Basta.
Vai, basso le 9.
Li lasciamoli a tutta la Juve del lunedì, tutti i messaggi alla Juve del lunedì con Antonio Paolino e Luigi Schiffo. Rimanete qui con noi.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.